è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
L'era mai successo un altro truancesso mes un cagato a Monte Carlo. Merda non finir, spusa da impazzir, se voltava in tucci a Monte Carlo. Era il vento all'incontrari, era nata un'urinari. Merda in dimida, merda in mesica, poi in pieni de merda Monte Carlo.
Luca, guarda che ti ho trovato, caro tele, è una cosa spettacolare. Nanni Svampa, cagassa addossa Monte Carlo, una cosa strepitosa.
Ma come faceva a sapere?
Me l'ha mandato un ascoltatore. Senti, senti Vittorio Sgarbi intanto, buonasera.
Pronto
Vittorio, eccoci qui. Te la ricordi te? Nanni Svampa, cagassa addossa Monte Carlo. Bellissima.
Caro,
dove ti trovi Vittorio?
Sono a Salemi a fare il sindaco.
È per quello che non ti vogliono a Venezia, pare.
No, no, a Venezia mi vogliono. Il problema è, no, l'unico problema è che io, avendo un amico innamorato che è Cerasoli, lui si preoccupa molto per me e allora ha dato notizia alle stampe di non ho notizia. La Corte dei Conti chiede sempre chiarimenti e nel mio caso il chiarimento è: perché avete nominato Sgarbi? La risposta è: perché è Sgarbi, nel senso che io non ho niente in comune con gli altri possibili sovrintendenti, ho tutto quello che erano loro, però in più sono Sgarbi. Questa è la risposta che Bondi darà alla Corte dei Conti. Il povero Cerasoli pensa che io sia confondibile con altri, invece io sono assolutamente unico, sono assolutamente luminoso, splendente, sono un sole di chiara evidenza. E quindi Bondi risponde questo: ho nominato Sgarbi perché è come il sole a Venezia in una giornata di nebbia.
Allora ecco. Telese, vi siete salutati intanto, Luca Telese,
sì, certo.
Eccolo.
Allora, la notizia di oggi però è un'altra, caro Vittorio.
Sgarbi
conosceva la Tulliani.
Sgarbi conosceva la Tulliani, quando l'hai conosciuta? Beh, Vittorio?
Beh, io l'ho conosciuta dopo Gaucci e prima di Fini, come è giusto. Io sono un uomo che si pone nei momenti, diciamo, di tranquillità, no? Di transizione, insomma, io costituisco, come dire, il ponte verso il bene, e quindi dal male al bene, no? Da Gaucci a Fini, attraverso un uomo, come dire, buono e gentile come sono io, che le ha dato tutti i consigli, non naturalmente nessuno.
Scusa, però Vittorio, scusami un attimo, a parte che Telese ha detto meno male che sei nulla tenente.
No, ma non si sbaglia, Telese è malizioso, questa battuta è indegna di lui. Lei è una donna generosa ed è una donna assolutamente buona. Qui purtroppo è nato un equivoco, ma il problema è che noi abbiamo sopravvalutato Fini e sottovalutato lei. Tutti hanno sopravvalutato Fini. Fini non è Sarkozy e lei non è Carla Bruni. Carla Bruni era ricca, intelligente, di sinistra. Questa era una ragazza di centrodestra, come Irene Buffo, come la Gregoraci, tutta una nuova generazione di giovani, sì. Diversamente dalla Palombelli, dalla Leonardo, dalla Bertinotti, sono di centrodestra, andavano e vedevano persone di centrodestra e si aspettavano di avere da persone di centrodestra qualunque cosa fosse lecita, comprese tutte quelle della telefonata di Sacca, di Berlusconi a Sacca, ma niente di male, insomma, non so, le Carlucci erano legate a Pomicino, ma dov'è il problema? Cos'è che è cambiato? Cioè, inutile che faccia la morale Telese, per una ragione, che il rapporto Sarkozy e Carlà è un rapporto di una donna superiore con un uomo inferiore, vecchio presidente.
E il rapporto
fra una donna superiore, che era considerata inferiore, e un uomo inferiore considerato superiore. Quindi il problema è che lui non ha capito tutta la chiave dovete ricostruirla, domani lo leggete sul giornale, è il bar vicino a Montecitorio, dove un giornalista del Tempo intercetta tra virgolette i
la caffetteria napoletana.
Ma come è possibile? Perché loro, sapendo com'era la Tugliani, non pensavano mai che Fini potesse rimanere travolto dalla passione. In questa situazione abbiamo un precedente che mostra la grandezza di Berlusconi, che è il caso Francesca Impiglia. Quando la prima volta si vede fotografato Berlusconi con una ragazza a Certosa,
come no, alla Certosa,
è Francesca Impiglia, scoperta da me come sempre, che sono prima di tutti, l'avevo scoperta
nel porto di Ancona.
Lei era la figlia,
nel porto di Ancona, che c'entra il porto di Ancona?
Lei era la figlia del responsabile di Porto Italia, nipote del Becchino.
Sì.
Allora questa ragazza viene con me a Roma, io poi la perdo di vista, lì entra nell'orbita di Berlusconi, Berlusconi viene visto con lei a Certosa, dopodiché Berlusconi cosa fa? La fa lavorare da fede, obiettivo anche della Tugliani, andare in televisione, dopodiché la fa sposare con un altro, lui fa il testimone. Come dire, io somma libertà, Berlusconi è abbastanza abile, Fini invece un uomo ingenuo che non può avere un ruolo di grande potere, perché non è in grado di vedere la realtà in maniera semplice e chiara.
E che cosa doveva vedere?
Doveva vedere che la ragazza andava frequentata con molta delicatezza e tenerezza, senza farla diventare il centro della sua vita, perché ingenuamente lui si è trovato poi al centro.
Magari è innamorato.
Esattamente. Per questo,
cioè, uno non si deve innamorare, secondo Sgarbi non si deve innamorare.
No, un politico non si deve mai innamorare. Prendere l'esempio da Colombo, Rumor, Cossiga, Andreotti, mai un politico, Pannella, un politico innamorato è un politico fottuto. E siamo messi male.
Telese, questa è bellissima, devo dire, un politico innamorato è un politico fottuto. C'è un fondo di verità, però è Luca,
sì,
in questo.
Ne vedi due, Bertinotti e Mastella. Mastella perché è caduto? Perché preso dalla follia ha difeso la moglie quando fu inquisita. Anche Mastella vittima della donna. È uguale.
Telese.
Sì, sono un po' preoccupato da questo vaticinio di Sgarbi. Perché vorrebbe dire che, insomma, Berlusconi non si è mai innamorato, allora.
Esattamente. Infatti Berlusconi oggi si è liberato persino, non solo dell'Impiglia, ma anche della Veronica. Il problema
è
lo
il cinismo di un politico è morale, mentre certo, invece la coniugalità è immorale.
Infatti la preoccupazione dei colonnelli fu di vedere innamorato Fini come uno che perde il controllo di sé. A questo punto tutto il resto viene automaticamente. Ma il
ma
dato di fatto
parlavano
questo,
della Tugliani.
Ma infatti, perché io conoscevo la Tugliani come l'Impiglia? La Tugliani è venuta da me, così ecco, come è andata dalla Russa,
sì,
con un unico obiettivo, da cui si capisce tutto: voleva la tessera della Freccia Alata.
Vabbè, ma adesso non è possibile, solo la tessera della Freccia Alata.
Sì, lei ha tormentato la Russa, e naturalmente la Russa non è stata in grado di procurarla perché era molto difficile. Ha tormentato me, che non so che risultato ho ottenuto.
E frequentare
Fini, che ai voli di Stato non c'è bisogno della freccialata. Il Presidente della Camera ha diritto ai voli di Stato e non ha bisogno di avere la freccialata. Quindi tutto qua. È un problema di freccialata, non lo vedete? Siete proprio degli ingenui voi.
No, scusami, lei, Vittorio, però che tipo di conoscenza c'è stata tra te? Io non voglio essere indiscreta. Siccome tu hai detto, tra Gaucci e Fini, ma che tipo di conoscenza c'è stata tra te e la Tugliani?
Le conoscenze, voi siete talmente ingenui, ma che conoscenze avrà con i suoi amici Vendola? Il sesso e i problemi sentimentali sono fatti riservati, non possono diventare etica pubblica. Allora, qualunque rapporto abbia avuto con Gaucci, non lo so, con me non interessa saperlo, perché poi ho un solo tipo di rapporti con le donne, le guardo, dopodiché basta, non è che devo fare, quando le ho guardate, cioè gli atti sono conseguenti o meno, ma non puoi avere un rapporto stabile con una donna se sei presidente della Camera, quando questa donna può essere, come dire, una ragazza che ha legittime ambizioni, come tutte le ragazze, quelle che stavano intorno a Berlusconi, non puoi, infatti, ecco, ma lui è lui l'ingenuo, è lui sopravvalutato, l'eroe che avete descritto, liberale, uomo
straordinario. Ma io non l'ho mai descritto così, veramente.
Quelli che insomma, abbiamo letto che è stato molto
sì,
considerato, in
sì,
realtà è un ragazzo ingenuo che non può avere un ruolo importante se ci casca così. Ora, ti dico, la Russa non si è cascato, io non ci sono cascato, ma non perché lei fosse Matahari, non perché fosse una persona pericolosa, perché aveva quelle legittime ambizioni che sono quelle che aveva la Gregoracci con Sottile. Il precursore della vicenda è il capo stampa, ufficio stampa di Fini, il famoso Sottile,
sì,
che fu arrestato per aver fatto lavorare la in televisione,
sì,
la quale
sì,
Gregoracci non fece nulla di male, semplicemente gli telefonò.
Però scusi, c'è un appunto a questa tua ricostruzione: anche Clinton ha ceduto, eccetera, eccetera, eppure non viene considerato come un politico debole.
Infatti, ma non ha fatto ceduto, si è fatto fare un pompino. Che c'entra? Qua stiamo parlando di una cosa diversa. sto dicendo il destino di questi nostri.
Cioè Fini si è fatto sopraffare, tu dici, dalla Tulliani.
Ma appunto, sono i sentimenti che rovinano gli uomini, non il pompino. Il pompino non fa nulla, che c'entra, quello nulla, quello non conta, non viene neanche registrato. Non conta.
Vabbè, però insomma, qualche debolezza lì.
Certo, ha avuto problemi Clinton perché ha mentito. Ma non è che Clinton è diventato balia, è entrato sotto
della Levinsky.
Allora, sto dicendo che la personalità, il presidente della Camera è la Tulliani, lei ne ha il titolo. Lui è il principe consorte. Cioè, se tu arrivi a quel punto, tant'è vero che la ragione per la quale la Tulliani sta con Fini è che ha risolto il problema della frecciolata. Cioè, come tu sai, il presidente della Camera hanno l'obbligo di usare i voli di Stato.
Sì,
è finito.
Sì.
Ma quindi tutto si risolve, che... non c'è nessuna altra questione. Che poi il resto, la madre, il fratello, sono come dire
cascami, come dire, cascami
no,
naturali.
Sono ulteriori elementi di un quadro molto semplice, che è che una ragazza è onesta, pulita, bella e carina, più bella che intelligente, come la Tulliani in senso tecnico, ha le legittime ambizioni che avevano la Troise, Verina Manna.
Che vuol dire in senso tecnico?
Di carriera, no? Basta, se la carriera poi invece di farla, ma quanto il mondo del cinema, trovi una persona che ti sposa, hai fatto carriera. Naturalmente dietro hai un pochino di cose, la freccialata, il fratello, ma insomma cose che lui non ha neanche badato, perché lui, badando al mondo delle grandi idee, non si è accorto di questi dettagli. Ma il problema è che questi dettagli lo fregano, perché è stato troppo ingenuo.
Luca, che volevi dire? Luca, che volevi dire?
Capito? Io ho semplicemente detto...
No, no, Luca, un attimo, Vittorio, un attimo, Luca.
Molto gentile e molto carina, che non era affatto pericolosa. Nego, infatti l'articolo che faccio domani sul Corriere è: mi dissocio, la Tulliani è buona, non è una donna terribile, non è niente, era trasparente, questo sto dicendo.
Quindi in qualche modo Vittorio sta rivalutando la monogamia dei leader del centrosinistra, che sono tristi... ma
sì,
familiarmente stabili.
Sì, sì, certo.
Perché sono monogami, secondo te, i leader del centro-sinistra?
Beh, no, tendenzialmente non siamo venuti a sapere né di doppi matrimoni, né di figli,
no, sappiamo,
né di cognati.
Che Fassino è stato con la moglie di Moravia, lo sapete questo?
No.
Carmen Lera,
non è capitato niente. Fassino era molto più lucido di Fini. Carmen Lera è la libera. Fassino non so cosa faccia. La storia racconta, lei ha scritto un libro, che Fassino e lei hanno avuto un penchant. Non so poi cosa abbiano fatto, anche nulla, ma insomma. Però non è che Fassino ha lasciato la moglie, cioè, perfetto, questo.
Ma tu te la ricordi questa storia, no? Luca, te la ricordi?
Sì, ma io conosco tutte le storie italiane.
Vittorio la dà per certa, ma è una leggenda metropolitana.
Sì, no, ma è vero, lo racconta lei in un libro, vecchio Terese. Cioè, tutto vero, ma non capisco.
Vabbè, traffico, torniamo subito, aspettate, non mollate il telefono, 18:18.
L'era mai successo un'altra tua un cesso, meis un cagados a Monte Carlo. Merda non finir, spusa da impazzir, se voltava in tucci a Monte Carlo. Era il vento all'incontrari, che era nata un urinari, merda individua, merda in mesica, fu in pieni de merda Monte Carlo.
Che ti ho trovato, caro Telese. Nanni Svampa, un mito assoluto, la merda, Monte Carlo, quello che sta avvenendo, tutto riassunto in una canzone.
Però mi colpisce, cosa? Nella ricostruzione lucida, come sempre provocatoria di Sgarbi, questo quadro di arrampicatrici sociali che cercano una carica, un matrimonio,
ma quello fa parte della vita, perché ti colpisce? A me mi sembra assolutamente scontato, naturale. Di cosa ti stupisci? Non capisco, Luca.
Beh, è proprio una questione di stile, no? Insomma, queste sono veramente figure un po' squallide, no? Lui infatti ha aggiunto la Troise, le raccomandate di Sacca. Non è un bel quadretto, sembra che ci sia una fauna che si agitava intorno a questi leader e che fa quasi tenerezza, Fini, se così
sì, finito sì, bravo.
Fa quasi
ma non è strano, nel senso che è tutto normale. Le Carlucci erano legate all'epoca a Cirino Pomicino, niente di male. La sinistra perde egemonia per un po' di tempo, quando forse qualcuna poteva stare, pensiamo a quella amata da D'Alema, che è la celebre Ferilli. Poi si arriva alla generazione più giovane, questa ultima, Gregoraci, René Buffo, che sta con, la Buffo sta con Veneziani, la Gregoracci con Briatore, la nostra con Fini, le quali hanno comunque tutte lo stesso obiettivo, di fare un po' di televisione, di avere un po' di affermazione, ma lo capiscono tutti, lo capisce la Russa, lo capisce Gasparri, perfino Gasparri capisce che la Tugliani va frequentata per andare al bar, così, per un buon, per, come le frequenta la Russa, che ne ha frequentate, ma senza questo vuol dire andare a letto, fa niente. Dopodiché, se invece tu sei il capo, il duce, e ti fai prendere dalla Tugliani, determini sconcerto. Quando la Sabrina, che aveva studiato, lei, io le porto in visione un po' di ragazzi.
Sabrina Colle, la tua fidanzata.
Sì. Le ho portato in visione la Tugliani.
E lei che ha detto?
No, non l'ha neanche guardata, l'ha lasciata lì, stava a parlare con me, sembra una cosa
ma molto. Ma perché tranquilla. La porti in visione? Perché l'hai portata
io
in visione?
Io porto sempre, perché la Sabrina non può essere esclusa da quello che io faccio, quindi nulla di nascosto. Io sono il modello più moderno del mondo, cioè non ho, la mia è una Veronica Lario che non sposata, non si permette di discutere, perché Veronica Lario non poteva non sapere, perché ha visto le foto della famosa Impiglia, ha visto le vicende con la Dell'Era, ha visto la Senzuste, quindi è terribile che poi alla fine si sia incazzata.
Ma quindi la differenza tra Fini e Berlusconi,
la Tugliani, e quando
e
poi
che ha più capacità di collocamento
Fini,
aspetta.
Si è meravigliata di Fini, non della Tugliani.
Chi si è meravigliata di Fini?
Quello che sto dicendo,
la tua fidanzata.
Avendola conosciuta e guardata nella sua realtà assolutamente comprensibile e trasparente, si è meravigliata di Fini. Cioè, ma com'è possibile? Che è quello che hanno detto che perfino Gasparri alla
Russa. Cioè, ha allargato le braccia alla tua fidanzata. Certo,
sì, esattamente questo. Ma non perché non meritasse la Tugliani, perché era così trasparente il suo obiettivo, che non è un obiettivo di, come dire, arrampicarsi, è un obiettivo di fare alcune cose, uno che deve fare. Oggi mi ha telefonato un cretino con un numero privato dicendo: so che lei aiuta le persone, mi manda in televisione, così la mia vita diventa più semplice. Tutto il mondo pensa così. Vedi quello, il Grande Fratello, che è tutto così il mondo, che cos'è? Costantino, e che roba è?
Però
Emanuele Filiberto, è tutto un mondo così. La televisione è diventata. Telese cosa fa? Perché vai in televisione Telese? Perché è stato raccomandato per lui. Da chi è stato
raccomandato per Telese?
Se lo dico io, cioè, Telese ha fatto di tutto per andare in televisione.
Da chi è stato raccomandato?
Io ho chiamato direttamente Tronchetti Provento, prendete questo ragazzo che è buono, è sexy.
No, ma è fantastico, è una rivelazione.
È così. Anche Telese è come una velina, anche lui, cioè Telese adesso fa... prende la distanza, ma lui
ma
lui
che prende la distanza
senza televisione.
No, io voglio anche la frecciolata, Vittorio,
tutti questi ragazzi, i miei seguaci, se non vanno in televisione muoiono. E la Tugliani è come Telese, uguale
come Cruciani, uguale.
E Cruciani anche lui sta andando controcampo, mi dicono, ragazzi, non facciamo morale, non fatevi prendere l'essenziale, che non ci innamoriamo. Non innamoriamoci, ragazzi, tranquilli.
Ma scusa, Vittorio, però questa coppia Fini Tugliani sembra una coppia, due figli, una coppia innamorata, cioè, Fini che non l'ha mai tradita, Fini non l'ha mai tradita, pare. Né lei ha tradito lui.
Come uno scandalo,
perché?
Ma com'è possibile? Me lo chiedo io, com'è possibile? Perfino Gaucci ha tradito la Tugliani. No, perché poveretto, non ha capito. Cioè, non può essere un leader, un uomo che non capisce. Cioè, lui è più o meno come Mastella. Perché Mastella ha fatto cadere il governo Prodi? Perché gli hanno toccato Sandra. Cioè, solo per quello, perché si è rimesso? Ha perso la testa. C'è una follia. Cioè,
Vittorio, ma se Berlusconi non si è dimesso per le escort pugliesi, secondo te Fini si dimetterà per la casetta di Monte Carlo?
Questo non lo so. Sai, il problema qui diventa complesso.
Se lui si dimette, dove sei? Non ti spostare. Se lui si dimette.
Lei ha bisogno della frecciolata. Cioè, lui non si dimette perché il presidente della Camera ha i voli di Stato, solo per quello. Se Berlusconi garantisce a Fini di dargli il suo aereo quando vuole, lui si dimette. Il problema è solo quello.
il problema è la freccia alata. Ma perché? Vabbè, ho capito, uno non
fatene farà... avere la freccia alata e tutto è risolto. Te l'ho detto che la chiave, lui si dimette.
Ma come te la chiedeva sta freccia alata? Spiegami.
Ha telefonato una decina di volte alla Russa. La Russa si è negato, come io dico in un'agenzia adesso, e allora ha chiamato me. Io sono gentile, ho fatto un po' di telefonate, ma non so che risultato. A un certo punto l'ho persa di vista, il problema era risolto, perché essendo fidanzata con Fini non ha più bisogno della freccia alata.
Cioè, la chiedeva insistentemente: voglio la freccia alata, fammi avere la freccia alata.
Aveva questo problema. Allora, una ragazza che ha questo problema può essere cattiva? No, non può essere cattiva, ha delle ambizioni, non è una subdola, è una brava ragazza. Naturalmente a Fini, oltre alla freccia alata, che non serve in questo caso visto i voli di Stato, ha chiesto anche un po' di aiuti per la mamma e per il fratello. Beh, tutto questo che ha fatto di male? Cioè, soltanto che questo, ecco quello che dice l'amico Telese, non vuol dire che lui si deve dimettere, vuol dire che i casini che lei gli ha creato, e dico la parola casini che lei gli ha creato, non gli avrebbe creati la azzurra o Carla, la Carla, perché avendo tutto tranquillo non hanno bisogno di aiuto. Loro hanno preso Fini come un ente d'assistenza, quindi sistemiamo il fratellino e tutto questo può darsi che qualche danno, ma è diverso dall'escort, perché Berlusconi non riusciva a far nulla per le sue ragazze, neanche mandarle in televisione, come prova la telefonata a Sacca, che sì, è finita nel nulla, e non è riuscito neanche in quello. Allora gli rimaneva a Berlusconi di nominarle deputato o altro, però quella è un'altra cosa che è stata sventata dalla Veronica Lario, per cui alla fine Berlusconi ha fatto poco, cioè dal punto di vista. Invece Fini, per amore, ha voluto dimostrare alla sua moglie, alla sua compagna, che era un uomo pronto, non so.
Vabbè, insomma, la teoria è l'amore fotte il politico.
Non c'è dubbio. Pensa Cossiga, pensa, il modello è Colombo, Emilio Colombo.
Emilio Colombo non si
innamora. Infatti chi è stato fregato? Leone, che era innamorato di Vittoria. Dove c'è la donna, l'uomo rischia. È Vittoria che ha fatto cadere la donna straordinaria, che in quell'epoca non ha fatto
però
nulla,
ma mi interessa il giudizio supremo di Sabrina Colle, che è la fidanzata di Sgarbi, mi interessa. Per esempio,
e lei appunto, quando ha visto la Tugliani, l'ha guardata come uno guarda una bambina piccola, con piccoli desideri, e l'ha guardata con tenerezza. Dopodiché, finché riguardava me, sapeva benissimo che io sono, come dire, talmente adulto che non corro pericolo.
Presenti le tue credenziali, sono così.
Quando ha visto che è andata con Fini, ha allargato le braccia, com'è possibile? Cioè, non ci ha voluto, che è la stessa reazione di La Russa e Gasparri al tavolino del bar a Montecitorio.
È tutto torno, ma come finisce questa storia? Tutta questa storia,
questo
finisce?
Non lo so, dipende dalla qualità, se esiste un profilo di reato, non credo, perché un appartamento a Montecarlo, cioè l'appartamento a Montecarlo 300.000 euro, la ragazza che è con me in questo momento allarga le braccia anche lei, non è possibile, quindi c'è qualcosa che non funziona. Poi quelle cose che dice Feltri, non mi dissocio da Feltri. Sai, vuoi sapere un altro segreto?
Che stai scrivendo?
Feltri, sì. Quando ha incontrato Fini e la Tugliani, è stato un momento in cui Feltri non aveva fatto le campagne contro Fini, incontra Fini e la Tugliani.
Sì.
Lui non riusciva a staccare gli occhi da lui. Voleva la Tugliani, ma naturalmente non
cioè
poteva,
Feltri voleva la Tugliani.
Sì. Però non poteva fare nulla. E certo, non poteva fare nulla perché lei era di Fini.
E allora?
Però evidentemente c'è una capacità seduttiva di lei che può prendere perfino un uomo come Feltri. Il problema però è che dopo la seduzione, questo va bene, una cosa è la seduzione, una cosa è la vita.
Ah beh, certo, non c'è.
Se Feltri magari ceduto anche lui, perché mi ha detto che mi piace molto questa ragazza, però non è che l'avrebbe sposata. Nello sposarla viene, o nell'averla come donna, viene fuori il limite di Fini. E quindi il fatto che noi abbiamo sottovalutato lei e sopravvalutato lui, ma non perché lei fosse furba, perché lui era, come dire, come si dice con una vecchia parola, imbesuito, lui è rimasto preso e...
Imbesuito.
È così.
Caro Luca, Vittorio...
Questa cosa di Feltri è sconvolgente, cioè, ma questo Feltri è meglio di Dynasty.
Feltri era preso a un certo punto dalla Tugliani, ma quanto è durata questa cosa di Feltri per la Tugliani? Vittorio?
Mi ha detto che si sono incontrati una volta e che lui non riusciva a staccare gli occhi da dosso, quindi si può dire che l'animosità di Feltri verso Fini sia anche legata al fatto che lui voleva insomma era molto desideroso di lei, ma come poteva prendergliela?
Quello.
Ma poi tu pensa altro caso, dico sempre a Teresi, il famoso caso Urbani di Benedetto, ma come non è la stessa cosa? Urbani si innamora di questa antica attrice, lui voleva la televisione, però va in televisione e porta via una ragazza, allora va Zaccaria, porta via la Guerritore, va Cattaneo, porta via la Ferilli, va a Baldassarre e porta via un'altra che non dico, lui voleva andare e portare via lo scalpo, gli danno le antichità e il Ministero dei Beni Culturali ha trovato una... c'è insomma secolare che era la di Benedetto e le ha fatto avere nell'arco di qualche anno 20 milioni di euro.
Ma tu hai avuto delle querele per quelle frasi che hai detto sulla di Benedetto sotto il tavolo,
ti ricordi? Sì. Anche quello è un caso di, anche lui poveretto è come dire è stato sopraffatto dalla di Benedetto, quindi tutti
dovrebbero fare come Sgarbi, tutti i politici
tutti
come Vittorio,
sia il premier perché non ho i difetti di Berlusconi, sia Fini presidente perché non ho i difetti di
Berlusconi. Sei un mandrillo come Berlusconi, come lo dici di essere?
Lui è un mandrillo, ma è un mandrillo artigianale, io sono un mandrillo di natura così, come dire, sublime, cioè non,
sublime.
La mia mandrillaggine è un fatto filosofico, mentre quella di Berlusconi un po', e Berlusconi poi si sente sempre in destra,
è animalesca.
sono stato con lei, quindi devo darle una cosa. Io niente, io sono stato con lei, lei deve dare qualcosa a me. Ho detto a Berlusconi, fuori le tariffe a Palazzo Grazioli, un quarto d'ora 1000 euro, mezz'ora 2000 euro, tre quarti d'ora 3000 euro, così può dare anche soldi agli enti di assistenza.
Ma anche Berlusconi aveva sfiorato la Tulliani, Vittorio.
Vittorio, anche Berlusconi aveva sfiorato la Tulliani, pare.
Ma non, ma sì, però sai, credo, è clima. Cioè lei poteva essere andata ai festeggiamenti come è andata Irene Buffo, queste ragazze di centrodestra andavano volentieri da Berlusconi perché erano di centro, sono di centrodestra, cioè non c'è niente di male, ma tante, non, certo, non è certo che dobbiamo demonizzare. Come andava, se una va alla festa di Veltroni, anche se Veltroni poi non tromba, ma festa di Veltroni non è giusto andarci, ma va alla festa di Berlusconi perché lo stima, perché è di centrodestra.
C'è la borsa, pensa che scocciatura, la borsa, caro Vittorio, grazie, salutami.
No, mi dispiace aver dovuto chiarire le idee, ma quella velina di Telese non è il superiore, tu, voi due veline, voi due Diaco, tre veline, Diaco, Telese e Cruciani, dovete fare solidarietà con la Tugliani, siete come lei. Solo che non avete trovato Fini.
Non abbiamo capito niente noi.
Telese ha trovato me, che lo aiuto sempre perché gli voglio bene come un fratello.
Io che
però Telese com'era? Ho letto su un giornale che tu sei parente di chi? Ti hanno fatto un nome o cugino di chi?
I Berlinguer, ma non conta.
La
roba da pazzi.
Comunque, Telese è un meraviglioso giornalista.
Meno male.
Però.
E ho già la freccialata.
E ha già freccialata, quindi non ha bisogno, non chiede alla Russa. Adesso risposto,
io non ce l'ho la freccialata.
No, vedi, devi
ma non la voglio avere, non la voglio avere, che
è
me ne frega.
Comoda,
io vado in treno.
Altrimenti, quando diventa presidente della Camera, Vendola, diventi suo fidanzato e vai sui voli di
Stato. Ma non ci pega Vendola, presidente della Camera, io fidanzato di Vendola, figuriamo. Ciao Vittorio, ciao. Borsa.
L'era mai successo una catruancesse mese un cagados a Monte Carlo, merda non finir, spusa da impazzir, se volta ventucci a Monte Carlo, che era il venta l'incontrari, che era nata urinari, merda in divida, merda in mesica, fu in pieni de merda Monte Carlo.
Beh, dopo Vittorio Sgarbi è difficile riprendere la zanzara, ma siamo qui 800 24 00 24 è sempre il numero per le vostre telefonate. Noi siamo qui alla zanzara, come sapete, un altro mondo dove potete entrare attraverso questo numero di telefono oppure attraverso i messaggi 349 238 6666. State sentendo testo e musiche di Nanni Svampa, Cagassa Dos a Monte Carlo.
Si sente mi si rigiunge la me, la di la gente, merda in di calzette, merda in del culet, che era pien de merda a Monte Carlo.
Michele, provincia di Latina, buonasera.
Buonasera Cruciani, a lei e Terese e agli ascoltatori.
Dica.
Senta, volevo intervenire sui Fignani.
Sì.
Ma secondo me questi si sono stancati di durarsi il naso, perché il livello di liquame ormai è arrivato alla bocca e quindi non ne potevano più, poveretti, insomma, seguire tutte le leggi ad personam del cavaliere per scrivere la galera, eccetera. L'ultima, diciamo, quella la cosiddetta legge ad aziendam, che fine ha cercato di, diciamo, li avevano infilati in diversi disegni di legge che non c'entravano niente, diciamo, e lui l'ha bloccato un paio di volte, la terza volta non ha potuto fare a meno di farlo approvare.
Dunque, secondo la sua analisi è questa: a un certo punto Fini e Finiani si sono rotti le scatole, diciamo, di Berlusconi che si fa gli affari suoi.
Ma sì, perché secondo me questi fanno parte di una destra vecchio stile, diciamo, alcuni valori a cui dovrebbero tenere tutti.
E gli altri invece, quelli che sono rimasti con Berlusconi, ex AN, che sono? Venduti?
Guardi, Guardi, secondo me là, i valori della destra sono molto anacquati, diciamo, quelli poi
e invece sono interpretati da Fini.
Guardi, uno ce l'ha, poi alla fine rimangono latenti, rimangono un po' addormentati, ma poi vengono, chi ce l'ha vengono fuori, chi invece gli arrampicatori sociali,
ho capito,
eccetera.
Bene, grazie Michele. Marco ci chiama, sì, da Olbia, buona, dalla Sardegna, buonasera.
Sì, buonasera, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Ascolti, no, anche io sono d'accordo, volevo parlare Fini. Volevo dire prima per Sgarbi, sentirlo un extraterrestre se viene qua sulla Terra invece di conquistarsi scappa l'extraterrestre, perché ha fatto una beautiful dell'Italia praticamente. Comunque, io volevo dire che Fini...
Marco, la sentiamo molto male. Gino da Sondrio, buonasera Gino.
Oh, buonasera. Io volevo dire che finalmente Sgarbi ci dà una speranza, voglio dire che anche Montezemolo a questo punto sia profondamente innamorato, perché è veramente, diciamo, ridicolo. Dopo
ma chi è ridicolo? Non ho capito.
No,
chi è
ridicola la situazione del globale. Ieri abbiamo avuto la conferma che che Berlusconi è immortale, bontà sua.
Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che Berlusconi è immortale?
No, ha detto che camperà ancora lungo, la trasmissione di ieri dove si diceva che non mollerà mai.
Ah, Ennio Doris, sì,
viva Dio, contento per lui. La Bindi, che è una persona che stimo molto, dice che la sinistra sta sviluppando il nuovo progetto politico. È vero che l'età media si sta allungando, mi piacerebbe vederlo questo progetto. Sì. Adesso scende in campo anche il buon Montezemolo. Mi sembra che la politica stia diventando un circolo del golf, no? Dove tutti vogliono partecipare non tanto per giocare a golf quanto per conoscere, riciclarsi o trovarsi un nuovo impiego. La sensazione è profondamente sgradevole.
Ma a chi si riferisce, Gino? Io non riesco a capire.
Ma no, io ce l'ho fondamentalmente con dei personaggi che fanno dei percorsi industriali o pseudo-industriali.
Cioè lei ce l'ha con Montezemolo?
Assolutamente.
Ho capito, sì. Che male le ha fatto Montezemolo?
Ma guardi, tutto sommato è saltellato da un ente all'altro.
Ma quale ente all'altro? Da un'azienda all'altra? Voglio capire, lasciamo perdere Montezemolo, Fiat, eccetera, eccetera.
No, cosa critica
di questa uscita di Montezemolo di ieri?
La critica di Montezemolo, che comunque è un tentativo di crearsi uno spazio in un bailame politico.
Non è legittimo? È legittimo o no?
È legittimo se non fosse un nuovo sviluppo alla sua professione.
Lui che vuol dire un nuovo sviluppo alla sua professione, Gino?
Ma perché fondamentalmente sta cercando un nuovo lavoro, una nuova posizione.
Secondo lei Montezemolo ha bisogno di trovarsi un nuovo lavoro?
Secondo me sì, perché sono quelle persone come altre, come anche Berlusconi, che richiedono e cercano nelle attività pubbliche comunque
dei vantaggi privati.
Assolutamente.
Va bene,
sì.
Grazie Gino. Lindo, grazie, provincia di Imperia.
Buonasera.
Buonasera, dica pure.
Volevo solo complimentarmi con Sgarbi perché seguo sempre la Zanzara e devo dire che credo Sgarbi abbia fatto in 20 minuti, un quarto d'ora, 10 trasmissioni della Zanzara. Ha detto delle cose che concordo veramente, quasi mi ha commosso. Io non sono.
Senta Lindo, però
Sgarbi.
Abbassi la radio o chiuda la radio perché altrimenti sentiamo.
Non sono un fan di Sgarbi, a volte non l'ho apprezzato in certi suoi atteggiamenti, questa volta però devo dire è stato grande. Volevo solo farle complimenti perché credo abbia ragione nel fatto che i sentimenti con certi lavori, non solo la politica,
non sono compatibili.
Con certe cose non sono compatibili e Sgarbi ha sintetizzato in poco tempo veramente molte trasmissioni. Quello che
va bene, ho capito Lindo, ho capito benissimo. Grazie. Marco da Venezia, grazie. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti. Ma niente, io volevo fare i complimenti a Sgarbi perché secondo me ha centrato veramente il problema di tutta questa faccenda. Cioè non si può, non è possibile che persone a quei livelli veramente si giocano la carriera, quello che è, per stare dietro a queste ragazzine, insomma. Cioè mi ricorda molto la gente che va a Cuba o in Brasile in vacanza.
Marco, adesso che
c'entra?
Sta paragonando una relazione tra Fini e la Tulliani a una persona che va a Cuba non so dove in vacanza.
Mia,
ma cosa c'entra?
La mia sicuramente è una provocazione.
No, ecco, diciamo, ma mi pare una provocazione eccessiva.
Però,
qui facciamo
dire,
provocazione ogni giorno, ma questo mi sembra esagerato.
Prendendola in un senso ironico della faccenda. Veramente, chi va a Cuba o chi va in Brasile sa che trova tutte queste ragazzine perché non gli danno la freccia alata, ma perché gli fanno, gli permettono di far campare la loro famiglia. Qui siamo a questi livelli, qui in un'altra situazione, in un altro continente.
Lei insiste su questo.
Ma certo che insisto, perché mi ha aperto gli occhi a me Sgarbi, diciamo la verità. Cioè, non è possibile che queste persone sono arrivate a questi livelli, hanno in mano il bene pubblico, il nostro bene, che lavoriamo tutti i giorni, paghiamo le tasse e tutta la retorica che possiamo dire. E questi devono fare il nostro bene e pensano di portare al bar la ragazzina, questo e quell'altro. Ma dai, diventa assurdo avere la cognata, cioè, il fratello.
Innanzitutto Sgarbi dice un'altra.
Mangia i soldi.
Sì, ho capito. Ma, cioè, Sgarbi dice un'altra. Sgarbi dice un'altra cosa. Dice l'errore è dipendere, diciamo, da una donna e dal suo entourage. Questo dice Sgarbi.
Ecco, questo che voglio. No, ma ha ragione. Esatto. Mi sono spiegato malissimo io. Un fatto è dire vado in vacanza, mi diverto, ma dopodiché se sono in Brasile mi devo sovvarcare tutta la famiglia brasiliana o cubana di questi e mantenerli tutti, vado in fallimento. È la stessa cosa che questi hanno fatto.
Va bene Marco, ho capito benissimo.
Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare.
Allora, una delle frasi del giorno, caro Luca, è quella di Pannella, che fuori da un carcere, è andato a visitare un carcere come di solito, fuori da Regina Celi, prima dice che è d'accordo con Montezemolo che non si deve votare, senti.
La scelta di intervenire da parte di Montezemolo contro lo scioglimento della legislatura, mi trova d'accordo. Questa è l'unica cosa non diciamo veramente politica che mi sembra di riscontrare nelle cronache che ogni giorno sono noiose. Quello che scopa con quell'altro, quello che la cosa.
Questa è bellissima, quello che scopa con quello o quell'altro. L'unica cosa seria è Montezemolo. Va bene, poi c'è anche una frase su Cossiga che faremo sentire più avanti, una frase anche d'affetto nei confronti di un vecchio nemico di Pannella come Cossiga. Dice: deve sopravvivere perché in questo modo avrò la possibilità di portargli le arance a Regina Celi. Ma abbiamo il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Io abbastanza bene, grazie. Dove
si trova? In vacanza a Torino?
Sono in campagna, nel Biellese, sì, fino a dopo Ferragosto.
Allora, cosa vogliamo
sapere? Vado in bicicletta.
Come passa le giornate? Vai in bicicletta, mangia? Si mangia bene da quelle parti, sicuramente?
Beh, noi stiamo quasi sempre in casa, sì, ma la sera vengono amici.
Hai capito che vacanze, Luca? Lo invidio molto. Io lo invidio.
Letterarie.
Letterarie? Veramente dice che va in bicicletta, non che legge. Legge pure.
No, leggo il pomeriggio. Adesso sto leggendo un romanzo che non conoscevo, di William Geddes, che è il romanzo del denaro. Che è...
Ma lei che legge di solito? Classici, gialli, romanzi, cose?
Ma guarda, a me piacciono molto i gialli. Infatti sto leggendo in contemporanea anche un giallo di spionaggio, Le regole di Mosca, di Daniel Silva.
Anch'io leggo queste cose qua, lo sa, sì.
E ho finito di leggere La strage, che di Loriano Machiavelli, che è il romanzo, diciamo, della strage del 2 agosto.
Voglio sapere, a proposito di gialli, quando si vota secondo lei, Chiamparino?
Questo. Ma guardi, io non... Se devo dire, i segni di logoramento della legislatura si vedono tutti.
Appunto.
Tendenzialmente sarei dell'opinione che è difficile che si vada molto oltre la primavera, però non sa.
Molto difficile.
Stiamo parlando di un giallo, quindi chissà mai, magari l'assassino dietro l'angolo.
Ma certo. Secondo lei Berlusconi vuole andare subito, Se fosse per lui andrebbe a novembre.
Sì, anche se poi devo dire che non è la prima volta che in agosto... ormai avendo un po' di anni, mi ricordo che non è la prima volta che in agosto si parla, si va al voto subito, in ottobre, dopodiché le elezioni si sono sempre fatte fine inverno, inizio primavera, quindi c'è un dato della tradizione. Certo, Berlusconi probabilmente vorrebbe andare subito, anche se io penso che anche Berlusconi debba essere abbastanza cauto, perché comunque interrompere la legislatura è sempre un fatto traumatico.
Poi
quella parte di italiani che non vota per appartenenze, diciamo, già definite come la può prendere, perché c'è una verità nelle cose dette da Montezemolo.
Ma secondo lei che vuole fare Montezemolo?
Come?
Ce lo dica, Montezemolo, secondo lei cosa vuole fare?
Ma cosa vuole fare? Non lo so, per adesso fa il cittadino.
Vabbè, che esprime le proprie idee sul paese, eccetera, eccetera.
Dice la sua, poi può anche darsi legittimamente che magari voglia occuparsi della cosa pubblica e non ci sarebbe.
Ma lei come la vede questa cosa? In maniera favorevole o sfavorevole il fatto che Montezemolo decida a un certo punto di entrare in politica?
Ma intanto, guardi, intanto il fatto che lui si occupi di politica lo vedo come un fatto positivo, perché un po' più di società civile che parla di politica male non fa, e poi valuterà lui. Più gente c'è che entra in politica qualificata, meglio.
Telese, secondo te il sindaco di Torino fa parte di quelli che dicono buttiamo giù Berlusconi a ogni costo? Perché nel centro-sinistra queste persone aumentano. Anche Vendola oggi dice facciamo un governo tecnico a due condizioni, legge elettorale che non si sa mai qual è e la riforma del conflitto di interesse. Secondo me Chiamperino non fa parte di quelli che dicono a tutti i costi... purché ci si liberi di Berlusconi mi alleo anche col diavolo, no? Che dici tu, Telesi?
No, assolutamente no. Però, visto che un esperto di gialli ci deve spiegare un mistero, qua infuriano i colpi tra finiani, berlusconiani, c'è in corso una guerra termonucleare, l'unico partito che è tranquillo è il PD.
Cioè tranquillo che vuoi dire?
No, sono come se non stesse accadendo nulla, non c'è una coalizione, lo abbiamo visto ieri con la Bindi, non c'è ancora un leader. Io vorrei sapere come mai solo lui e Vendola in tutta la sinistra sembrano preoccuparsi della situazione che c'è.
Bisogna mettersi in moto velocemente, Chiamperino.
E lui sarei io, secondo
sì,
Luca.
Sì.
No, ma io penso che occorra, diciamo, secondo me io Berlusconi lo butto, è capovolgo il ragionamento, per buttare giù Berlusconi bisogna che creare un qualcosa di alternativo che sia credibile. Guardi, io sto facendo le vacanze qui nel Biellese, dove come noto la gente, se potesse, lavora anche a Ferragosto, e questo mi dà l'opportunità di vedere tanta gente vera, da operai, imprenditori, commercianti, e posso garantire che è un coro, cioè nel senso che avete presente l'editoriale di stamattina di Romano sul Corriere della Sera?
Sì.
Ecco, quell'editoriale lì secondo me interpreta alla grande il pensiero di tanta gente comune, diciamo dei più disparati ceti sociali. Cioè, c'è una maggioranza che ha stufato perché è invasa, pervasa dalla questione morale, che ormai rischia di degradare le istituzioni. Dall'altra parte c'è un'opposizione che non riesce a trovare un comune denominatore se non nel cercare di mettersi insieme contro Berlusconi.
Ho capito, ma lei vuole evitare una coalizione che vada, che ne so, cioè, secondo lei, insomma, Casini e Vendola, che sono incompatibili al 100%, possono essere messi insieme? Mi dica una cosa chiara.
Secondo me, se dipendesse da me, io indicherei 4-5 cose sulle quali tentare di costruire la latitudine della coalizione, la candidatura alla premiership alternativa a quella di Berlusconi e il programma, semplice.
No, d'accordo, questo siamo d'accordo, però è evidente.
Semplice, difficile, ma...
Sì, Chiamperino, lei sa benissimo che i programmi poi si stiracchiano, si allargano sempre al secondo.
Però è ora di finirla con questa cosa, perché capisce, fino a quando noi pensiamo di convincere gli italiani stiracchiando i programmi e non dicendo alcune cose nette che non siano, diciamo, che siano sulle grandi questioni aperte nel paese, a cominciare da quelle economiche, se gli italiani si racchieranno noi.
Insomma, lei la vede una coalizione che va da Vendola a Casini? Mi dica sì o no, se vuole.
Io la posso vedere, se però per esempio su un tema come quello della laicità ci si mette d'accordo sul fatto che in Italia è giusto avere le coppie di riconoscere le coppie di fatto.
Beh, allora questo non è possibile, perché Casini non riconosce.
Non è possibile, io credo che non ci si possa presentare con delle incertezze su punti. Adesso cito questo perché è quello che
sì,
mi
no, certo.
Ma ne potrei citare, ho letto le cose che ha detto Vendola sulla questione della Fiat, la pensa quasi all'opposto rispetto a me.
Sulla allora, Fiat, che non è una cosa da poco, perché è una delle questioni economiche.
Guarda il modo come cercare di reindustrializzare questo paese.
Dunque, voglio capire, il Partito Democratico, secondo lei, in questo momento è più vicino alle posizioni di un ipotetico terzo polo oppure a posizioni come quelle di Di Pietro o di Vendola, che pure sono divise al loro interno?
Io non sono il più titolato a parlare a nome del Partito Democratico in questo momento, posso parlare come esponente del Partito Democratico, le dico, secondo me il Partito Democratico deve assolutamente prendere in mano la situazione e decidere di fare e secondo me fare quello che io mi sono permesso di suggerire prima, cioè bisogna trovare anche un'occasione che abbia un valore simbolico forte, lanciare
un nuovo lingotto, lei ha detto, no?
Ho detto un nuovo lingotto, ma se non piace il luogo facciamolo pure a Milano, facciamolo alla Bovisa piuttosto che a, da qualche altra parte, non è quello il problema, cioè diciamo un luogo che abbia un valore che diciamo in cui si scelgono i temi centrali con cui parlare al paese oggi, su questo
purché non siano generici, purché non siano generici questi temi, perché come al solito poi si rischia sempre quello, no? Rilanciare l'economia, sono tutte cose
generiche. Dico, adesso ci sono segni timidi e contraddittori di ripresa dell'economia. Beh, sarebbe il momento di una riforma fiscale che l'accompagni,
cioè abbassare le tasse, lei dice?
Secondo me bisogna spostare tasse dagli investimenti e i consumi al patrimonio. Per esempio, il federalismo, c'è molta incertezza. Ricolfi ha scritto un bel editoriale sulla Stampa di Torino in cui avanzava il dubbio che questo terzo polo rischi di essere il terzo polo contro il federalismo. Questa è una bella sfida, perché io invece credo che semmai la Lega va sfidata sul fare meglio e più in fretta il federalismo di quanto lo stanno facendo loro.
Telese,
ma perché noi abbiamo l'impressione, ripeto, che il suo partito di queste cose quasi non se ne stia occupando? Cioè, perché il PD sembra distante, distaccato? Non lo so, mi dica lei.
No,
cioè, le cose
credo...
che le dice è un'agenda che avrebbe dovuto essere già in...
E poi c'è un'altra questione. Telese dice una cosa interessante, ma c'è un'altra questione. Molti dicono, io vorrei una parola chiara da lei su questo. Si deve fare un governo breve per rifare la legge elettorale. Però, Chiamperino, io lo so che lei pensa che questa cosa qua sia impossibile. Primo, perché rifare la legge elettorale senza che il più grande partito sia d'accordo è molto difficile. Secondo, perché un governo tecnico non significa nulla, perché i governi sono politici e basta. Per cui, e poi sulla legge elettorale, lo stesso Partito Democratico non è che ha le idee chiare. Ieri l'abbiamo chiesto alla Bindi, la Bindi ci ha detto sì, ci sono alcuni criteri generali che abbiamo indicato, però una proposta non ce l'abbiamo poi alla fine.
Ma guardi, io sono sulle leggi elettorali. Come dire, sono sempre quello che suggellano un accordo fra partiti che trovano che però in genere nasce su altre cose. Se i partiti litigano, come si può pensare di mettere d'accordo sulla legge elettorale?
Appunto, cioè, per cui secondo lei rifare la legge elettorale è impossibile?
Ma scusi, la legge elettorale è quello che tocca nell'intimo l'essenza stessa dei partiti, no? Perché ne va della loro vita, insomma. Allora, se questi litigano su tutto, su molte cose, come può pensare di mettere d'accordo sulla legge elettorale? Io dico, per esempio, sono per una legge elettorale che ritorni ai collegi uninominali, perché mi sembra il modo in cui alla fine si rafforza.
Con recupero proporzionale o senza recupero proporzionale? Perché nella legge vecchia c'era recupero proporzionale.
Ma guarda, io sarei per una legge a doppio turno, stile francese, con i collegi uninominali, se dipendesse da me. Perché penso che sia anche quella più in sintonia col processo di federalismo.
Però non c'è un accordo in Parlamento su questo.
Però questo, ecco, come vede, ma neanche nel PD credo ci sia un accordo.
Appunto,
questo.
Cioè il PD è diviso sulla una proposta. Dice, perché il segretario dice facciamo una nuova legge elettorale, ma poi quale proposta? Su che base? Non si capisce.
Ma vede che allora torniamo al punto che diceva anche Luca Telese prima, con cui parlato di queste cose, cioè il PD deve cercare di riappropriarsi dell'agenda politica essenziale e non, diciamo, e non supplire al deficit di identità che ne caratterizza la sua origine con una scelta sulle alleanze. Cioè il PD deve smettere di correre dietro da Vendola e Di Pietro da una parte o a Casini.
Cioè lei al governo di responsabilità nazionale con tutti dentro non ci crede?
Ma guardi, io come ho detto, non demonizzo nulla, si figuri, io sono stato accusato di essere stato troppo trattativista con Tremonti sulle questioni dell'autonomia impositiva dei comuni come presidente dell'ANCI, tra l'altro sono stato accusato anche dall'interno del mio partito, quindi non è che mi demonizzo l'idea in sé di fare un governo ampio, cioè mi sembra che per arrivare lì il partito principale di opposizione dovrebbe prima di tutto lanciare al paese alcuni messaggi chiari su contenuti sui quali sfida il governo
che in questo momento non ha.
A me non pare, cioè io credo che questa sia la sfida a cui
lei mi sembra molto chiaro.
Chiamerei il gruppo dirigente del partito a lavorare.
Anche perché, caro Luca, sulla Fiat non si capisce qual è la posizione su una vicenda fondamentale del Partito Democratico. Da una parte, insomma, dice sembra strizzare l'occhio a un certo tipo di sindacalismo, da una parte invece strizza l'occhio a Marchionne. Sulla legge elettorale non c'è una posizione chiara e anche su altre questioni. Ultima domanda, Telese, a Chiamperino, 30 secondi.
A questo punto, siccome la Fiat è una delle questioni identitarie, diciamo, della sinistra di oggi, lui su questo ha una posizione un po' filopadroni, tra virgolette?
Ma io ho una posizione molto chiara, guardi, ce n'è per il governo che deve decidere se la mobilità sostenibile è o non è un fattore di una politica per l'industria, non industriale che evoca programmazioni, eccetera, una politica per l'industria. Se sì, allora decida di investire su quello che può essere utile a tal fine.
Bene, a ricorrere per esempio a ricorrere di nuovo dopo il reintegro.
Sul piano giudiziario le logiche poi sono inevitabili, ma appunto bisogna evitare di andare su quel piano lì. E
cioè non dovrebbe
procedere...
ricorrere al reintegro.
No, non procedere unilateralmente come ha fatto con i licenziamenti, ad esempio. Terzo, ce n'è per il sindacato che deve assolutamente accettare la sfida di garantire affidabilità produttiva ponendosi in prima persona come garante dell'affidabilità della forza lavoro nel processo produttivo.
Senta, un'ultimissima cosa, Chiamperino. Secondo lei Montezemolo può essere, in 15 secondi me lo può dire, un leader politico? Può essere un leader politico, secondo lei?
Ma può esserlo, però se lo deve conquistare sul campo politico.
Cioè si deve presentare con una sua formazione?
Diciamo, finché parla autorevolmente come società civile resta un autorevole interlocutore della società civile, del mondo economico. In politica poi bisogna prendere i voti, cioè bisogna andare a parlare con le Antoniette, il signor Pinco Pallo che lavorano in fabbrica e che gestiscono aziende e conquistarsi la loro fiducia.
Va bene, Giornale Radio, grazie. Eccoci, 19 17 800 24 0024 il numero per chiamarci in diretta e passiamo subito ai titoli del TG3.
L'alt di Napolitano sul voto, gli attacchi a fini, il PDL contro governi tecnici pronti alla piazza, Bersani, Berlusconi rispetti la Costituzione. I finiani, basta stacchi al presidente della Camera, ma i giornali vicini a Berlusconi continuano l'offensiva, delirio diffamatorio, replica Fini. Il racconto di un agente di custodia che salva un detenuto dal suicidio quando aveva già la corda al collo, troppe morti nelle carceri sovraffollate. Tensione all'aeroporto di Olbia, un migliaio di pastori sardi occupa lo scalo per protesta contro la regione che non aiuta il settore in crisi. Ha 71 anni e da 5 vive all'aeroporto di Malpensa, la storia di Emilietta, come quella raccontata in un film con Tom Hanks. Pronta in Iran la prima centrale nucleare, lo annuncia Mosca che gestisce l'impianto di Bushehr e lo caricherà di carburante a partire dal 21 agosto. In America il boom dei funeral party per morire in allegria, scherzando con gli amici.
E andiamo su Sky TG24.
L'alt di Napolitano sul voto, gli attacchi a fini, il PDL contro governi tecnici.
Ed è sempre il TG3, ma adesso recuperiamo. 19 18 800 24 00 24. Andiamo subito a sentire uno scatenato Vittorio Sgarbi, canzone.
L'era mai successo un'altra truancessa meis un cagados a Monte Carlo, merda non finir spusa da impazzir se voltava in tucci a Monte Carlo che era il vento all'incontrari.
Il politico non si deve mai innamorare, prendere l'esempio da Colombo, Rumor, Cossiga, Andreotti, mai un politico, Pannella, un politico innamorato è un politico fottuto.
In pieni de merda Monte Carlo.
Le Carlucci erano legate all'epoca a Cirino Pomicino, niente di male. La sinistra perde egemonia per un po' di tempo, quando forse qualcuna poteva stare, pensiamo a quella amata da D'Alema che è la celebre Ferilli. Poi si arriva alla generazione più giovane, questa ultima, Gregoracci, René Buffo, che sta con, la Buffo sta con Veneziani, la Gregoracci con Briatore, la nostra con Fini, le quali hanno comunque tutte lo stesso obiettivo, di fare un po' di televisione e di avere un po' di affermazione, ma lo capiscono tutti, lo capisce la Russa, lo capisce Gasparri, perfino Gasparri capisce che la Tugliani va frequentata per andare al bar, così, per un buon, per, come le frequenta la Russa, che ne ha frequentate, ma senza questo vuol dire andare a letto, fa niente.
Merda in del culè.
È un ragazzo ingenuo che non può avere un ruolo importante se ci casca così. Ora, ti dico, la Russa non c'è cascato, io non ci sono cascato, ma non perché lei fosse Matahari, non perché fosse una persona pericolosa, perché aveva quelle legittime ambizioni che sono quelle che aveva la Gregoracci con Sottile. Il precursore della vicenda è il capo stampa, ufficio stampa di Fini, il famoso Sottile, che fu arrestato per aver fatto lavorare la Gregoracci in televisione.
Sta parlando della Tugliani, naturalmente, Sgarbi, e continua.
Non puoi avere un rapporto stabile con una donna se sei presidente della Camera, quando questa donna può essere, come dire, una ragazza che ha legittime ambizioni, come tutte le ragazze, quelle che stavano intorno a Berlusconi, quelle che non puoi, infatti, ecco, ma lui è lui l'ingenuo, è lui sopravvalutato, l'eroe che avete descritto, liberale, uomo straordinario.
Intanto Sky TG24.
Voto anticipato, il PDL risponde a Napolitano, no a governi tecnici.
Ma Bersani lancia un appello a Berlusconi, rispetti la Costituzione.
Intanto Fini replica al giornale, parla di delirio e annuncia querela.
Il meteo spacca l'Italia di Ferragosto, pioggia e nubi al centro-nord.
Tensione a Olbia per il blocco dell'aeroporto e la protesta dei pastori.
Scappa dal carcere e va dalla suocera, ha preso uno degli evasi di bollate.
Mare di controlli, la finanza passa al setaccio i luoghi delle vacanze.
Migliorano le condizioni di Cossiga, Napolitano in visita in ospedale.
Il calo debito italiano, il PIL tedesco accelera e trascina l'Europa.
Ora l'addio è ufficiale, Balotelli lascia l'Inter e vola al Manchester City.
Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe, ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire.
Come al solito i politici sono tutti in vacanza il 13 agosto, tranne i radicali. E allora sentiamo Pannella, che è andata a trovare i carcerati a Regina Coeli su Cossiga.
Spero che non sia morente, ma devo dire che una cosa non gli perdonerei, e lo sa. Io sto aspettando da 30 anni di portargli le arance. Dove si portano? Se adesso in questo modo mi fotte, non glielo perdono. Voglio che Francesco viva, perché le arance gliele voglio e gliele devo portare.
Poi Pannella d'accordo con Montezemolo sul fatto che non si deve votare. L'unica cosa seria, mentre tutti parlano di rapporti sessuali, trombate, eccetera, eccetera.
La scelta di intervenire da parte di Montezemolo contro lo scioglimento della legislatura mi trova d'accordo. Questa è l'unica cosa diciamo veramente politica che mi sembra di riscontrare nelle cronache che ogni giorno sono noiose. Quello che scopa con quello, con quell'altro, quello che è la cosa.
Quest'ultima è bellissima, quelli che scopa con quell'altro, con quello è. Invece l'unica cosa seria l'ha detta Montezemolo. Poi Pannella dice: solo gli incoscienti, i viziosi e i suicidi vogliono andare al voto. I viziosi non l'ho capito, gli incoscienti diciamo politicamente incoscienti, i suicidi politicamente si può anche comprendere, ma i viziosi, Pannella.
Solo degli incoscienti, viziosi e suicidi possono volere il ricorso alle urne per chi lo vogliono.
Ma Dalle vacanze parla anche il senatore Ignazio Marino, che fece le primarie per la leadership del Partito Democratico, oggi è senatore e ospite di Rai News 24. Dice che dobbiamo cambiare la legge elettorale perché con questa legge elettorale vince Berlusconi, che è una teoria piuttosto curiosa. Siccome vince Berlusconi, allora la dobbiamo cambiare. Sentite.
Che si faccia una legge che restituisca la democrazia al nostro paese. Questo passaggio è obbligato perché altrimenti con questa legge elettorale rischia di vincere nuovamente Silvio Berlusconi.
Bene, 1926 800 24 0024, Roberto da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, volevo solo osservare che quando Casini, del quale io non sono un estimatore, fu nominato presidente della Camera, la prima cosa che disse in sede programmatica disse: spero proprio di scontentare tutte e due le parti. E questo mi sembrò una cosa bella, pur non essendo io, ripeto, un estimatore di Casini. Allora io dico, in tutta questa situazione, secondo il mio sommesso e confutabile parere, per carità, dico, ma non è che Fini dovrebbe dimettersi non per la Tugliani o la Tuglietti o la Tuglisi, ma
non per i Tuglianos, dice lei.
Prego?
Non per i Tullianos, non
no,
per tutti
non
gli
per
impicci.
Giuliano,
certo.
Non per i Tullianos, ma semplicemente perché come Presidente della Camera sta facendo la politica, atti, gesti, situazioni, iniziative politiche che secondo, ripeto, il mio confutabilissimo parere sono inibite al Presidente della Camera.
Lo sa che le dico, caro Roberto, che io sono d'accordo con lei.
La ringrazio, meno male.
Perché è da giorni che anch'io sostengo questa tesi, cioè queste vicende sì, possono essere scabrose, tutto quello che vogliamo, però insomma alla fine il vero motivo per cui anche secondo me Fini dovrebbe dimettersi è che sono cambiate le condizioni politiche per cui uno
certo,
viene eletto presidente
della Camera. Politica, ha cominciato a farla quando
no,
qualche
per carità
fa.
Roberto, la fanno tutti i politici presidenti
sì,
della Camera, però insomma,
certo, però
non è che Casini non facesse politica,
in un certo modo, ma fatta in un certo modo con un rispetto, persino Bertinotti, del quale non sono neanche estimatore, arrivò in Parlamento alla presidenza e disse: ringrazio le lavoratrici e i lavoratori che mi hanno portato qui, però poi la politica l'ha fatta, per carità, la fanno tutti, però non l'ha fatta.
Non c'erano, poi non ci fu una divisione all'interno di quel partito.
Ecco,
cioè.
Invece qui,
ho capito, grazie otto, Roberto, lei è stato molto chiaro. Corrado da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Avevo un appunto da fare sulla teoria che ha
Sgarbiana, la teoria Sgarbiana.
Sgarbi.
Sì, e l'appunto qual è?
Sul fatto del politico innamorato uguale politico fottuto. Sono totalmente d'accordo, salvo un piccolo particolare. Nel caso dell'Elisabetta, ora che sia una arrampicatrice sociale, per non usare dei termini più piccanti, non mi pare sia ombra di dubbio. Mi pare che al povero Gaucci abbia spillato qualche spicciolo, ma...
Dice lui, la cosa è contestata.
Eh?
La cosa è contestata, lui sostiene, Gaucci sostiene.
Di Fini, diciamo che il prezzo che ha pagato mi pare siano due figli, no? Allora, se uno si arrampica socialmente e paga quel prezzo lì, cari sono due. O sei talmente cinica che dice due figli sono un prezzo giusto per avere la frecciavata, come dice l'esimio Sgarbi, oppure magari uno pensa che per fare due figli con un uomo ci vuole un po' di sentimento, ecco, diciamo così, punto. Le lascio un altro tema.
E qual
pare
è?
Che la Lega Nord stia partendo all'assalto del Sud, e sa qual è lo slogan, l'incipit, il
quale?
Refrain? Pronto?
Sì, la sento. Qual è il refrain?
L'incipit, ecco, il refrain è il seguente. Leghista sugno, da Lega Nord, bellissimo, Sa che se succede una cosa del genere io penso che fin tanto che Bossi sarà alleato a Berlusconi nessuno mai lo toglierà da dove sta, se non il Padre Eterno per chi ci crede, o forse il diavolo per chi non ci crede. Cosa dice?
Grazie Corrado, la borsa.
Arrivederci.
L'era mai successo una catrua un sesso meis un cagados a Monte Carlo. Merda non finir, spusa da impazzir, se vulta ventucci a Monte Carlo. Era il venta l'incontrari, era nanca urinari. Merda in dimida, merda in mesica, o in pieni de merda Monte Carlo.
Io credo che Filippo Facci non conosca questa canzone, vero?
Io stavo ascoltando Bruckner, giuro, quando voi mi avete telefonato. Vi dico solo questo, cioè un raffinato compositore austriaco amico di Brahms.
Invece queste sono testo e musiche di Nanni Svampa, Cagassa d'ossa a Monte Carlo. Però voglio fare appello...
Amico di Craxi.
Amico di Craxi, Svampa?
Sì, sì, molto, anzi gli direi anche una mano economicamente. Intendo Craxi a Svampa.
Ah, Craxi a Svampa, ecco, appunto. Per cui la conosci questa canzone, te la ricordavi o no?
No, è stata una primizia.
Cagassa d'ossa a Monte Carlo, è bellissima perché c'è tutto, la merda nel ventilatore di questi giorni, Monte Carlo, insomma l'ho trovata, me l'ha mandato un ascoltatore, sono impazzito, e tu la mando tutta, perché poi diciamo... è volgare naturalmente, però nello stesso tempo, siccome è in dialetto, no? Forse tu la capisci, io non capisco nulla.
Sì, sì, no, no, ma è il milanese è un esperanto, quindi insomma l'hanno capita tutti, più o meno, insomma il contenuto politico è stato chiaro, insomma.
L'era mai successo, com'è il milanese? L'era mai successo nanca trua un sesso? Tu sei milanese, sì, Filippo?
Io no, purtroppo sono peggio, sono altoatesino.
Vabbè, però vive a Milano da tanti anni.
Sì, sì, no, no, ma insomma, più o meno.
Si capisce, no? Merda sì, non finir, no. Spiussa da impazzire e puzza da impazzire. Se voltava in tuc a Monte Carlo, credo che si voltavano tutti a Monte Carlo. Vabbè, ti faccio ascoltare. Non dico quest'altra merda nel ventilatore, per carità, perché ho rispetto di Sgarbi. Però quest'altra uscita di Sgarbi di oggi sulla Tulliani, qui alla Zanzara.
La Tugliani è venuta da me, così come era andata dalla Russa, con un unico obiettivo, da cui si capisce tutto. Voleva la tessera della freccia alata. Io l'ho conosciuta dopo Gaucci e prima di Fini, come è giusto. Io sono un uomo che si pone nei momenti, diciamo, di tranquillità, no? Di transizione. Insomma, io costituisco, come dire, il ponte verso il bene. E quindi dal male al bene, no? Da Gaucci a Fini, attraverso un uomo, come dire, buono e gentile come sono io. Infatti, ma non ha fatto seduto, si è fatto fare un pompino. Che c'entra? Qua stiamo parlando di una cosa diversa. Ma appunto, sono i sentimenti che rovinano gli uomini, non il pompino. Il pompino non fa nulla, che c'entra? Quello nulla, quello non conta, non viene neanche registrato. Non conta.
Meis un cagado a Monte Carlo.
Fetti non aveva fatto le campagne contro Fini, incontra Fini alla Tugliani. Lui non riusciva a staccare gli occhi da lui. Voleva la Tugliani, ma naturalmente non poteva neanche pensare. Sì, sì. Però non poteva far nulla, e certo non poteva far nulla perché lei era di Fini. Però evidentemente c'è una capacità seduttiva di lei che può prendere perfino un uomo come Fetti. Il problema però è che dopo la seduzione, questo va bene, una cosa è la seduzione, una cosa è la vita. C'è Fetti, magari ceduto anche lui, perché mi ha detto che mi piace molto questa ragazza, però non è che l'avrebbe sposata. Nello sposarla, viene, o nell'averla come donna, viene fuori il limite di Fini. Un politico non si deve mai innamorare, prendere l'esempio da Colombo, Rumor, Cossiga, Andreotti, mai un politico, Pannella, un politico innamorato è un politico fottuto.
Caro Filippo, ho riassunto un intervento fiume di Sgarbi, il cui epicentro, diciamo, è questo ragionamento sul politico, che quando si innamora troppo, quando dipende troppo da una donna, poi è rovinato come politico. Addirittura, secondo Sgarbi, non può fare, non può avere ruoli istituzionali, ha evocato grandi figure democristiane e non solo del passato. Beh, insomma, qualche... adesso non voglio esagerare, però per esempio Craxi, che tu hai conosciuto bene.
Sì.
Aveva, no, avuto una vita sentimentale e amorosa tumultuosa, però guidava lui la situazione, o no?
Sì, la guidava lui, anche se negli ultimi anni della sua vita doveva scappare dalla scorta tunisina che era stata messa davanti alla sua villa e si faceva avvolgere rotolando dentro un tappeto che poi veniva portato fuori per poter raggiungere la donna che amava e che appunto l'aspettava nei dintorni, tanto per capire che cosa facevano questi personaggi. Io credo che quello che sostanzialmente dice Sgarbi, insomma, detto come lo dice lui, sia un po' esagerato, però si può correggere o perlomeno rovesciare. Non è che gli uomini debbano astenersi in sostanza dall'innamoramento inteso come lo definiva Gianni Agnelli, cioè un sentimento da cameriere. Però ecco, possono evitare di farsi completamente coinvolgere e rovinare, insomma, dalla deriva.
E questo è il caso di Fini, perché tu per esempio sei stato uno di quelli, sì, che pur scrivendo in un giornale come Libero, che ha preso delle posizioni nei confronti di Fini molto, molto dure, hai sempre avuto apprezzamento nei confronti delle posizioni politiche di Fini. E su questa vicenda invece dei Tulliani che ne pensi?
Ma a grandi linee, dico la verità, io ho cercato di difendere Fini fino all'ultimo, non tanto per la persona di Fini, di cui mi importa molto, ma molto relativamente, perché io sono un garantista e lui mai lo fu, diciamo finiano senza fini, perché comunque volevo dire che al di là degli scandali che possano riguardarlo, moltissime delle cose che ha detto sono vere e molte delle cose che dicono i finiani sono vere. Detto questo, a me dell'appartamento a Monte Carlo non me ne è mai fregato niente, ma ammetto che 2 o 3 giorni fa sono sbottato proprio, non ce l'ho fatta più, non per la faccenda dell'appartamento ma per la faccenda familista, per la faccenda della suocera, cioè è lei che mi ha ucciso, è lei che mi ha proprio fatto venire voglia solo di andare a fare il bagno. La suocera intesa come il familismo e il cognato, cioè perché insomma mi sono visto questo 58enne, questo terza carica dello Stato che ha parlato insomma di governare il paese, modernizzarlo, fare nuovi partiti, ha fatto dei traghettamenti, ma mica da ridere, peraltro un ex fascista, insomma in teoria uno di polso, un senza fronzoli, che poi che fa? Niente, lì in vacanza con la suocera, appiccicato questa immagine insomma chiuso nella station wagon con la famiglia, incapace di prendere a calci nel culo un ragazzetto supponente, e insomma a smentire l'immagine del piano medio, laddove persino Fantozzi è un uomo che insomma a casa sua comanda, si mette in canottiera e maltratta la sua pina.
Ecco, però io credo che Filippo Facci doveva prendere distanza da Fini anche dopo quel discorso in cui Fini parlò degli indagati, no? Degli indagati che devono lasciare incarichi politici, o no? Quello non ti ha suscitato nulla?
Ma io sinceramente non l'ho mai capito bene quel discorso, cioè non ho mai capito, primo, se dicesse sul serio, perché se tutti gli indagati dovessero lasciare gli incarichi politici, posto che bisogna anche definire cosa sono gli incarichi politici, veramente si svuota mezza Italia da quel punto di vista. Bisogna capire se non fosse una frase paradossale, oppure appunto è solo rivolta in chiave vendicativa, insomma, a Berlusconi.
Sì, no,
però
poi...
ecco, se fosse una frase pura di per sé, proprio con valenza effettiva, sarebbe stata una follia pura, posto che non si può neanche comunque dire che Fini sia indagato, perché
no, certo,
non lo è.
Questo telefono che squilla è quello di Gaucci a Santo Domingo, eh?
Ah beh, siamo qua che aspettiamo.
Siamo qui che aspettiamo Gaucci a Santo
Domingo. Non vedo l'ora, è un eroe.
Da 3 giorni. Libero l'ha intervistato, ma perché Libero ha tutto il giorno per intervistarlo.
Benvenuto al Correo dei
Niente,
Voti.
Niente da fare. Benvenuto al
Gaucci ne sta uscendo come un gigante, voglio dire, cioè
perché perlomeno la faccenda era trasparente con lui, cioè lui si sapeva, e l'ho anche detto nell'intervista, sì, che l'ha lasciato a Libero, che più o meno insomma lo schema era...
Era lei che ne approfittava.
Ma sì, lei stava con me per interesse, ma è chiaro che stava con me per interesse, ha detto. Cioè...
Però perché vogliamo escludere che i due si siano innamorati e lei non si sia messa con fini per interesse? Insomma, hanno fatto due figli, eccetera. Adesso...
Ma voglio dire, adesso non voglio portare lontano il discorso, ma io credo che tutti i rapporti, i sentimenti, i legami, i matrimoni, i fidanzamenti siano basati su un reciproco interesse. Poi bisogna vedere in che cosa consista questo interesse, voglio dire. Però ecco, il punto non è
il familismo, certo, ci mettiamo... il familismo.
No, il punto non è neanche il mettersi a calcolare il coefficiente di moralismo altrui nel vedere quanto una ragazza, una donna possa amare effettivamente la persona con cui si mette, eccetera, ma è il coefficiente di rovina, in questo caso politica, che ciò possa comportare. Insomma, parliamoci chiaro, nel caso di Elisabetta Tulliani abbiamo un semplice caso di apparenza che non inganna, perché cioè, sembra esattamente ciò che è, e questa è la cosa che delude un po' tutti, cioè sembra esattamente ciò che è.
19.43 800 24 00 24 ascoltatori direi. Fabio da Macerata,
buonasera.
Dica.
Grazie per averci fatto conoscere il pezzo di Dinami Svampa, che mi rivenderò sicuramente.
Ah, Svampa, tra l'altro, un ascoltatore, Rino da Milano, mi scrive: una telefonata a Svampa ci starebbe bene. Ho capito, ma Filippo, ma Svampa esiste su piazza? Sì, è facilmente rintracciabile, secondo te?
Non ne ho la minima idea.
Vabbè, facciamo un appello, dateci un numero di telefono, un recapito, magari lo chiamiamo.
Infatti,
no, io intendevo quello, naturalmente, tra le righe intendevo quello, ma non lo sappiamo, non vogliamo, non facciamo figuracce.
10 secondi te lo dico.
Ecco, non facciamo figuracce. Fabio da Macerata.
Ecco, comunque volevo dire che a me fa molto piacere sapere che un uomo come Fini si possa innamorare, perché cosa c'è di male nell'innamorarsi?
Dunque lei dice, Sgarbi cosa sostiene? Delle follie? Un uomo politico, Sgarbi, si può anche innamorare, sì, può anche avere delle debolezze nei confronti delle donne.
Assolutamente sì, e quei personaggi, alcuni dei personaggi che ha menzionato Sgarbi, non si sarebbero mai potuti innamorare della Tulliani. Non mi faccio dire perché, e viceversa.
No, Sgarbi ha ricordato Colombo, sì, certamente nel caso di Colombo è molto difficile che si possa...
Colombo era uno, magari di quelli che sappiamo, magari ce ne sono anche altri, non lo so, non è detto che a tutti piacciono le donne, E magari non è detto che alla Tulliani sarebbero piaciuti gli altri, anche se gli ha chiesto la freccia alata. Si è innamorata magari di Gianfranco Fini, forse no. Voglio pensare di sì, mi fa piacere pensare di sì.
Lo so, ma
a margine della vicenda vorrei solamente aggiungere che un minimo di buon gusto nei confronti delle figlie, perché questi signori hanno due figlie, non sarebbe male.
Cosa? Non sarebbe male cosa?
Di essere le figlie della freccia alata farebbe un po' schifo.
Sì, però adesso questo Sgarbi si prenderà le sue responsabilità per quello che ha detto, non so, la questione della freccialata, effettivamente l'insistenza di Sgarbi per questa vicenda della freccialata, adesso Filippo, insomma, ci siamo frequentati e lei mi chiedeva insistentemente la freccialata, e poi la stessa cosa ha fatto con la russa, ci ha detto prima Sgarbi, mi tempestava di telefonate alla russa perché voleva avere la freccialata, è solo una questione di freccialata.
Sembra una metafora, insomma, c'è questa Tulliani che insomma cercava la freccialata un po' ovunque, però a me mi è piaciuta molto come immagine, nel senso che secondo me Sgarbi ha ragione nell'enfatizzarla, perché cioè lui, se ho capito bene, appunto ha enfatizzato il fatto che si desse così tanto da fare per avere questa tessera, sì, della freccialata, sì, non tanto così che gliela avesse chiesta una cosa e l'altra, cioè che rappresentasse uno status importante, cioè che fosse una persona, quel tipo di persone che al pari magari di suo fratello, che sarà andato in brodo di giuggiole nel poter avere la Ferrari facendo chiamare Montezemolo direttamente, possa avere la tessera di quel privilegio che in Italia ha appunto un sapore tutto particolare, per cui cioè, in effetti la freccianata è una
metafora, sì.
Però rende molto bene l'idea, ecco. Ah, intanto scusa se è preciso che Nanni Svampa è vivissimo.
No, appunto, no, questo è importante.
Ha 78 anni ed è vivo.
Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo riagganciarmi un attimo al discorso che faceva il Chiarpi sui valori delle persone, che Fini ne è uscito un po' sminuito e la Tuliani un pochino con una vista un po' migliore, diciamo.
No, ma Sgarbi dice questo, caro Claudio. Sgarbi dice: la Tuliani è trasparente, è una brava ragazza, insomma, ottiene quello che vuole ottenere. No, invece Fini, dice Sgarbi, è l'abbiamo tutti sopravvalutato.
Io vorrei introdurre un'altra figura che è stata sottovalutata, che è il fratello.
No, ma non mi sembra che sia stata sottovalutata.
Va in giro con la Ferrari, sta a Monte Carlo, non lavora. Io lavoro.
Non lavora, questo che significa non lavora? Lavorerà.
Lavora in maniera classica per guadagnare tutti questi soldi. Io che mi alzo tutte le mattine presto, vado a casa tardi.
Vabbè, Claudio, adesso però non facciamo il populismo facile. È evidente che quello fa un altro, quello investe dei denari, investe dei denari, fa un altro lavoro rispetto al suo, magari. Lui investe dei denari, fa un altro lavoro rispetto al suo. Poi piano col dire che ha
la situazione in maniera intelligente.
Sì, d'accordo, però piano col dire che ha un tenore di vita superiore.
Beh, la Ferrari 170.000 euro.
Guardi, la Ferrari se la possono permettere, non dico in tanti, però insomma 197.000 euro, basta che uno guadagni 2-3 milioni di euro l'anno e siamo lì.
Forse mi è sfuggito qualcosa.
Anche Facci è uno che gli piacciono le auto sportive, però non è che guadagna 3 milioni di euro l'anno.
Ferrari neanche se me la regalassi.
Lo so, a te cosa piace?
Io le Aston Martin, che comunque se avessi una Ferrari mai nella vita andrei a fare il barbone a lavarla al self-service come ha fatto lui. È bellissima quell'immagine.
Perché
anche cioè, qua siamo di fronte veramente a un museo dell'italianeria che è fantastico. Io ci ho scritto una cosa ieri, al di là di tutti i difetti, poverino, che gli attribuiscono, però sicuramente anche lui insomma un patito di calcio un po' invadente, e la casa Monte Carlo, la fidanzata ossigenata, la Ferrari nuova, perché cioè, mica ce la poteva avere l'anno scorso d'epoca, fa chiamare Montezemolo, anche se si può avere nuova lo stesso, basta sborsare un piccolo sovrapprezzo, ma insomma... È una meraviglia sta storia, sta venendo fuori
non ho capito questa storia, l'archetipo c'è tutto, ma non ho capito questa storia del lavaggio, cioè tu non faresti lavare, perché era un autolavaggio,
quello era un autolavaggio self-service, di quelle che vai lì, no? Ci metti i soldi e il lavaggio te lo fai
tu, dici
tu.
Se c'hai la Ferrari non vai da uno.
No, non è solo una questione di di status, per cui insomma uno è un barbone perché si lava lui la macchina, è che se c'è un sistema perfetto per rovinare la verniciatura delle macchine, soprattutto belle, che oggi hanno delle cacchio di vernici ecologiche che si graffiano subito, è proprio utilizzare quel sistema lì, per cui andare lì con una
pompetta,
Ferrari
là, sì,
del genere appunto e lavarla in quel modo è proprio insomma.
Invece a te piacciono le Aston Martin, che sono proprio qui sotto il Sole 24 Ore, tra l'altro.
Sì, infatti
come sai dovresti venire più spesso,
sì,
non vieni mai.
Anche appunto forse fare anche un altro lavoro, perché insomma,
però tu non hai la Aston Martin, hai una Jaguar, cos'hai, non mi ricordo.
Si entra nel campo della privacy.
Va bene, il campo della privacy, sulle macchine. No,
I giornalisti, come note, ci sbadano molto. No?
Vabbè, ma essere amante delle macchine sportive non è mica un delitto.
No, vabbè, o comunque sì, ho una Jaguar un po' particolare.
Un po', diciamo, d'epoca, possiamo dire d'epoca. Muto come un pesce. Non avere paura del fisco, tanto ormai. Allora,
sono un italiano vero anch'io che fa le rate.
Però qui la questione delle donne, del sesso, eccetera, si può riferire anche ad un'altra vicenda. La possiamo accostare a un'altra vicenda, che è quella di Chiara Moroni, caro Filippo. Perché? Perché c'è qualcuno all'interno di ex socialisti, anzi se dico ex socialisti magari mi uccidono, nuovo partito socialista all'interno della PDL, che sospetta che la defezione di Moroni dal premier a Fini abbia una causa, un'origine basata su rapporti personali, innamoramenti, forse anche sesso, non lo so, sentiamo. Questo che sentirete è Lucio Barani intervenuto alla Zanzara qualche giorno fa. Lucio Barani, socialista, ex sindaco di Aulla, fece mettere una statua di Bettino Craxi in piazza. Ancora c'è quella statua, non credo che sia stata venduta, anche se l'attuale sindaco la vuole vendere. Lucio Barani sostiene queste cose qui che sentirete.
Credo che sia una questione sentimentale, come una giovane donna può avere degli innamoramenti, come anche le questioni di fini, che adesso non più il garante come terza carica dello Stato lo deve, come ha messo lui, e gli hanno capito i familiari la buona fede, forse anche il portafoglio. E come l'ha cambiata Fini, l'idea, conoscendo la famiglia Tuttani, può essere successo anche a Chiara, che è una ragazzina, si sta comportando da una ragazzina acciosa. Tutto qui, insomma, lei non aveva mai fatto politica prima, la faceva il padre, lei è stata messa in politica sulle orme del padre. Insomma, noi socialisti, come si suol dire, ci piace, siamo più eterosessuali che altro. Se lasciamo ai radicali altre culture, ma Bettino Craxi era stato un maestro in questo campo, e aveva gli anticorpi, non era come Fini che non ha gli anticorpi, si sono visti, che non era preparato agli innamoramenti, cioè lei teneva il guinzaglio, invece sembra viceversa, credo, dopo le dichiarazioni del Presidente della Camera, credo che sia lui al guinzaglio delle donne.
Caro Filippo, che facciamo? Allarghiamo le braccia? Che facciamo? Perché Craxi teneva il guinzaglio, Fini no, e poi la Moroni che è passata dall'altra parte solo perché si è innamorata.
Vabbè, con tutta la simpatia per Lucio Barani, credo che sia
l'ha
pazzo.
Fatta fuori dal credo che sia
pazzo, perché cioè, io voglio dire, conosco Chiara Moroni al 1990, quando andai a Brescia a seguire le elezioni, conobbi suo padre, seguì la campagna elettorale e fui a Brescia il giorno dopo del suicidio di suo padre. E ha cominciato a fare politica che aveva 15 anni, non dico che faccia più politica dai tempi che non Barani, però insomma, l'altro giorno ha rilasciato un'intervista a Chiara Moroni, incazzata nera, che nonostante l'abbia rilasciata sul Fatto, cioè, l'ho letta lo stesso, insomma.
Vabbè,
ha detto che in molti adepti del PDL c'è una cultura macho berlusconiana, maschilista, insomma un po' misogina, ed è vero. Ha detto che tutti stanno lì a considerarla una novizia, appunto, anche se fa politica, tra l'altro ha cambiato anche tre partiti nell'arco di due repubbliche, da una vita, perlomeno la sua. Mi sono accorto personalmente che già dai tempi di Forza Italia si è distinta decine di volte nelle sue posizioni, rispetto appunto alle posizioni ufficiali.
Per cui secondo te questo passaggio a Fini non ha niente a che fare con vicende personali di innamoramento?
Ma per favore, i prodromi erano individuabili ovunque, solo che la verità è che Forza Italia era molto più liberale. Adesso, a ogni minimo distinguo, dal caso Englaro in poi, da quando comunque c'è stata la fusione con AN, si entra in un circuito totale, per cui insomma c'è un clima da caccia alle streghe e c'è chi dissente, insomma, viene accusato di mettere in pericolo l'identità.
E poi tradurre
tutto questo col fatto che vada a letto con un personaggio con cui, tra l'altro, cioè, dicono tutti che vanno a letto con lui, cioè, francamente a me non risulta. È la spiegazione politica più raffinata che troviamo ormai da qualche mese, è Tizio va a letto con quello, cioè fine del retroscena, perché non è che adesso c'è un caso particolare, quello di Chiara Moroni.
No, certo, però è abbastanza significativo. Voglio chiedere a un altro ex socialista come Giancarlo Lehner. Buonasera.
Buonasera.
Allora, lei
è
della scuola Barani o della scuola Facci, adesso per semplificare naturalmente?
Ma io ho smesso di andare a scuola e fare scuola ormai da tanti
anni. Era un modo di dire.
Quindi no, io sì, anche io comunque sono abbastanza contrario a riportare al sesso e all'innamoramento le scelte politiche.
E in questo caso, nel caso della Moroni?
Ma io a Chiara rimprovero soltanto di aver messo in campo suo padre in un discorso in cui francamente non c'entrava nulla, questo sì. cioè dire, non si citano i morti, fra l'altro i morti pesanti, perché allora, Sergio Moroni per noi socialisti fu un trauma straordinariamente forte, insomma, dolorosissimo. No, non si mettono in campo per giustificare scelte personali, insomma, io sulle quali non voglio esprimere alcun giudizio.
Però anche lei non è che ci è andato tenero nei confronti della Moroni. Non so nemmeno se lei poi ha parlato di scelte dettate da altri motivi, come ha fatto Barani. Cioè, voglio capire una cosa.
No,
lei,
Io ho soltanto rimproverato, anche se in forma molto sobria, la Moroni, di aver tirato in campo il padre Sergio, insomma, tutto qua. Lei può fare quello che vuole, insomma, quando vuole, non mi interessa proprio, fra l'altro.
Ma lei parlerebbe di ingratitudine, per esempio, nei confronti di Berlusconi, come ha fatto Barani, come hanno fatto altri, come fanno tutti quelli che dicono chi divorzia con Berlusconi è un ingrato perché Berlusconi mi ha dato tutto, che è un ragionamento un po' contorto, devo dire.
Beh, oddio, diciamo, io non mi ricordo Chiara Moroni come una colonna del pensiero politico in questo paese. Se è finita in Parlamento, dove fra l'altro non l'ho mai sentita, non è mai intervenuta, eccetera, probabilmente perché ha avuto un dono. Io francamente, guardi,
ha avuto un dono da Berlusconi.
A togliere gli orfani, no, io comincerei a togliere i premi agli orfani in tutti i campi. Perché,
e dunque in questo campo?
Beh, anche in questo campo politico, cioè dire, insomma, i meriti dei padri non ricadono sui figli, per carità, no? Speriamo bene, perché...
Cioè lei dice il padre era un altro livello rispetto alla figlia, questo vuole dire?
Ma senz'altro, c'è quella sua lettera di addio che aprì uno squarcio straordinario su...
Vabbè, insomma, lei sta dicendo Chiara Moroni è ingrata nei confronti di chi l'ha fatta sedere in Parlamento senza che lei avesse molti meriti.
Insomma, ingrata, possiamo dire, probabilmente lei era incongrua proprio al Parlamento, insomma.
Incongrua al Parlamento, cioè non adatta al Parlamento.
Sì, sì.
Filippo, dimmi, interviene.
Che abbia fatto qualche intervento significativo, insomma, non che abbia dato un contributo politico diciamo
autorevole, diciamo.
No, apprezzabile.
Apprezzabile, no. Apprezzabile. Facci, sei sentito?
Sì. Allora, posto che io non contraddirei Lehner neanche sotto tortura.
Però in questo caso, se non la pensi come lui, dillo, non è che potete...
No, ci si può dire in tanti modi. Io dico questo. Allora, se non c'è dubbio che Chiara Moroni sia inferiore al padre, il che non significa che sia inferiore al livello medio dei parlamentari di oggi, però, da una parte. Dall'altra, io forse l'ho seguita un po' di più. E io so che ha dissentito moltissimo, soprattutto su dei temi bioetici. Voglio solo far notare questo: che tutti continuano a dire non portano voti, non gliene frega niente a nessuno, che c'è il centrodestra che da questo punto di vista si è comportato, ha tentato di fare.
Però non è su questo che la Moroni adesso, non si può pensare che su questi temi bioetici rompa con Berlusconi.
No, non ci credo nemmeno io. Lei, no, mi dispiace, non vorrei darti una notizia, ma cioè, se vai a leggere le interviste e se vai a vedere come ha votato e si è mossa in passato, quando soprattutto sul caso Englaro vennero anche a dirle alcuni dirigenti.
Allora perché non ha rotto allora, scusami?
Perché le cose si fanno quando è più furbo farle, questo non è che voglio dire...
Vabbè, abbiamo i titoli dei telegiornali, torniamo subito. Eccoci, 21 minuti, 800 24 00 24, sentiamo i titoli della 7.
Napolitano allontana l'ipotesi di elezioni anticipate, il PDL lo attacca, Cicchitto annuncia manifestazioni di piazza, meglio il voto che la paralisi politica, aggiunge il coordinatore Bondi. Per Di Pietro il capo dello Stato deve fare l'arbitro e non il giocatore in campo, Bersani, Berlusconi rispetti la Costituzione. Secondo il giornale di Feltri, Fini e la compagna comprarono i mobili per l'appartamento di Monte Carlo dove vive il fratello della Tulliani. Il presidente della Camera annuncia querela, il finiano Briguglio al TG della 7, mai un attacco così violento alla terza carica dello Stato. Straguadagno del PDL, Fini deve dimettersi. Una foto di famiglia di tanti anni fa, quando Fini, Gasparri, Storace e Mazza giocavano a calcio nella squadra del Secolo d'Italia. Il feeling tra gli ex DN non c'è più, resta solo quello scatto. Due giorni fa aveva lasciato una lettera di scuse prima di fuggire dal carcere di Bollate. In realtà aveva messo a segno un colpo e tentato un'altra rapina. Lo hanno catturato in casa della suocera a Milano. L'aeroporto delle vacanze alzano il tiro ai pastori sardi. Mille manifestanti hanno paralizzato per 3 ore l'aeroporto di Olbia, occupando anche la pista. Il leader del partito indipendentista schiaffeggiato da una passeggera.
L'era mai successo un'altra truance mais un cagado a Monte Carlo. Merda non finir, spusa da impazzir, se volta ventucci a Monte Carlo. Era il vento l'incontrari.
Attuliani è venuta da me, così come è andata dalla Russa, con un unico obiettivo, da cui si capisce tutto. Voleva la tessera della Frecciallata.
Merda in messicano, fu in pieni de merda Monte Carlo.
Che una ragazza è onesta, pulita, bella e carina, più bella che intelligente come la Tugliani in senso tecnico, ha le legittime ambizioni che avevano la Troise, Verina Manna, cioè di fare un po' di carriera, no? Basta, se la carriera poi invece di farla, ma quanto il mondo del cinema, trovi una persona che ti sposa, hai fatto carriera. Naturalmente dietro hai un pochino di cose, la Frecciallata, il fratello, ma insomma cose che lui non ha neanche badato, perché lui badando al mondo delle grandi idee non si è accorto di questi dettagli.
Oh mon Dieu, che tanto si sente.
Quando la Sabrina, che aveva studiato, lei, io le porto in visione un po' di ragazze, le ho portato in visione, mia fidanzata, le ho portato in visione la Tugliani, no, non l'ha neanche guardata, l'ha lasciata lì, stava a parlare con me, sembra una cosa molto tranquilla. Io porto sempre che la Sabrina non può essere non può essere all'oscuro di quello che io faccio, quindi nulla di nascosto. Io sono il modello più moderno del mondo, cioè non ho, la mia è una Veronica Lario che non sposata, non si permette di discutere, perché Veronica Lario non poteva non sapere, perché ha visto le foto della famosa Impiglia, ha visto le vicende con la Dell'Era, ha visto la Senzusta, e quindi è terribile che poi alla fine si sia incazzato, lo sapeva.
Vabbè, insomma, Filippo Sgarbi è eccezionale in queste ricostruzioni. Tra l'altro, prima Barani ha detto una cosa sbagliata sui socialisti. Siamo in collegamento con Filippo Facci da Milano, dove ci sono anch'io, Milano. Giancarlo Lehner dove si trova? Deputato del PDL. Dove si trova Lehner?
In questo momento sono a Danzica.
A Danzica?
Sì.
E che fa a Danzica il 13 agosto?
Perché, siccome sto scrivendo, il mio ultimo libro è sul Comintern, e sono venuto qui per cercare qualche documento.
Qualche carta, qualche cartuccello. Facci, Lehner a Danzica, non me lo sarei mai aspettato, cioè, è bellissima come cosa, cioè, tutti quanti sono al mare, in vacanze,
ma lui
in costume,
vive al mare.
Lehner a Danzica.
Lehner vive al mare, per cui vive alla Dispoli, insomma, zona Calippo, per cui...
Zona Calippo. Lehner, ma sì? Ha sentito Sgarbi, sì?
Sì, ho sentito, io non condivido, cioè... Insomma, la politica in Italia è già talmente incasinata, se andiamo a inserire, diciamo, una nervatura erotica.
Però allora di quello si sta parlando da giorni e giorni.
Siamo veramente alla frutta. Io dico che l'unico modo sarebbe quello di tornare a fare politica, a parlare di politica.
Senta, ma perché tutti quanti hanno paura di votare? Lo chiedo anche a Facci, io lo trovo una cosa incredibile questa cosa qua, da Montezemolo fino addirittura a Vendola, che fino a qualche giorno fa diceva bisogna andare a votare, adesso dice sì, potremmo fare un governo tecnico per fare due cose, la riforma elettorale, e poi non si sa mai qual è questa riforma elettorale e che cosa ha detto, una legge sul conflitto di interessi, figuriamoci.
Certo, conflitto di interessi.
Allora, cioè, tutti hanno paura di andare a votare, perché? Non capisco.
Perché perdono tutto qua.
Lei dice perché perdono.
Ah, sicuramente. Cioè,
lei però è interessato.
No, io non sono interessato a niente. Io al presidente Berlusconi ho detto già a suo tempo, dico, guarda, il mio seggio è a tua disposizione il giorno in cui mi dici, insomma, dimettiti, io esco tranquillamente, so fare altre cose per fortuna.
E anche Fini dovrebbe farlo, dovrebbe dimettersi pure Fini?
Guardi, allora su Fini io ho questa idea.
Qual è?
Si è mosso in modo, diciamo, del tutto irragionevole. Per esempio, quando lui ha cominciato con le istanze laiche, fui io il primo ad appoggiarlo.
scrissi sul Libero, accanto a un pezzo di Fezzi che era contro Fini, un pezzo a favore di Fini,
sì,
no?
Sì. E poi?
Spiegando che era un'intuizione tutto sommato importante, fertile e utile, il fatto di andare a rappresentare questo mondo laico che in effetti è poco rappresentato
nel centrodestra, soprattutto
perlomeno in Parlamento. A questo punto, quindi, io ero il fautore delle istanze di Gianfranco Fini. Dopo qualche giorno, sempre Fini e il suo entourage se ne escono con l'introduzione dell'ora di religione islamica a scuola. Ma un vero laico, se un vero laico è contrario a qualsiasi ora di religione, non si moltiplica. E lì ebbe il dubbio che tutto fosse strumentale. Ecco, questo mi pare che sia il difetto proprio strutturale, infine.
Che sia tutto strumentale, dice.
Sì, cioè dire, io ho questo terrore che in realtà Fini non creda in niente. Tutto qua, insomma, naviga a vista avendo così in mente delle finalità che sono soprattutto ormai quelle di far fuori Silvio Berlusconi, questo mi pare evidente.
Anche a me, non è evidente a Facci, credo, però.
Cosa non è? Però,
no, io credo che Facci
sia una cultura laica seria. Beh, spero che sia rimasto anche lui terrorizzato dalla proposizione di Fini di andare a introdurre un'altra ora.
Io
non ricordavo neanche in particolare questo passaggio.
Sì, anch'io non lo ricordavo.
Però io avrei sostenuto anche un carciofo se nel momento politico e storico che stiamo vivendo avesse portato avanti delle cosiddette istanze laiche nel clima che appunto si era creato. Dopodiché, che Fini non fosse credibile, avesse il passato che aveva e fosse in cuor suo, cosa a cui tengo io e tiene Lehner, sostanzialmente un forcaiolo di primissima categoria, non è che non lo sapessi, tutto qua. Poi adesso non c'è più neanche Fini, perché lo consideriamo abbattuto, il che non toglie però che insomma che la battaglia contro di lui sia sostanzialmente stata condotta sul piano della delegittimazione personale, che poi sia fondata è un altro discorso, però è fondata, cioè alla fine cade per la Tulliani
perché non...
però per molte cose aveva ragione e questo è l'aggravante.
Allora, pubblicità, grazie Lehner, buona Danzica, pubblicità, torniamo subito. Bene, 20 11 800 24 00 24, galoppiamo verso la conclusione, ancora tentativo con Santo Domingo, casa Gaucci, caro Filippo, siamo qui. Lucianone, dove sei? Lucianone, dove sei?
Venito al correo de voz viva. Después del tono, niente, tu llamada será facturada.
Si gode la vita.
E fa bene.
Non sta 14 o 13 di agosto a discutere della Tulliani.
E invece, secondo me, se risponde a voglia. Solo che bisogna chiamarlo tutto il giorno e trovare il momento favorevole, perché sai, il telefono sarà in una zona della casa, quello magari sta fuori a fare il bagno, a farsi fare i massaggi.
Infatti, chiamalo scemo.
Infatti, guarda, quando Lucci andò a trovarlo, senti un po' che... Senti Lucianone che diceva.
Nel paradiso dei Caraibi.
Mazza, se sta una favola qua, Lucia. Ma che cazzo devo fare di tornare in Italia?
Ma la nostalgia è troppo forte.
Roma mi manca.
Roma mi manca.
E che ti manca di più?
A me mi piace di fare le passeggiate a Piazza di Spagna, a Piazza Venezia.
Degli amici tuoi chi senti in Italia?
Andreotti, il cardinale Angelini, il cardinale Zambri.
Ah, ma Andreotti era proprio amico tuo?
Amicissimo. Andavamo a mangiare con la regina.
Tu, Andreotti, e la regina? Ma pure qua ti telefono.
Sì, mi telefona lui e telefono io.
Adesso chi è che ti piace come politico?
Ma Andreotti è migliorato molto. No, Andreotti, Berlusconi.
Ma tu come hai fatto ad arrivare a conoscere tutti questi?
Quando stai nel giro conosci tutti.
Beh, Andreotti, lapsus Andreotti è migliorato molto, era bellissimo.
Mamma mia. Beh, non credo che tornerà tanto presto comunque, perché potrebbe trovare di questi tempi l'Italia un paese per Gaucci un po' troppo volgare.
Va bene, sentiamo una signora, Maria da Cagliari, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Ho sentito con interesse la teoria sgarbiana.
Sì, ci dica.
Condivisibile in gran parte, soltanto non mi convince l'aspetto riguardante Fini, innamorato e ingenuo.
Cioè?
Un Fini che tutti quanti, fino a ieri, consideravano e considerano un novello Machiavelli, un reincarnato Machiavelli, e adesso pensiamo che sia cascato nella rete. È poco convincente, anche perché, considerando il fatto che Fini in realtà vive nella famiglia, con la famiglia Tulliana, ovvero sono un'unica famiglia, tutti questi favori non sono andati a terze persone.
Ma anche a lui, lei dice.
Sono rimasta in casa fino a prova contraria.
Maria, cosa vuole che le dica? Lei non crede alla fotografia sgarbiana?
Che siano andati a finire tutti questi vantaggi a questi poveri sfigati scoperti di suoceri. Al povero cognatino, so che Fini sia stato completamente raggirato. Io sì, abbia voluto far piacere alla consorte, ma insomma, un piccolo tornaconto alla fine ci sarà stato. Non è pensabile, cioè non è.
No, ma ho capito benissimo, ho capito, Maria.
Favore che fa la terza persona.
La ringrazio. Gaddo, Gaddo da Pisa.
Sì, pronto?
Dica.
Buonasera Cruciani, saluto lei. Dunque senta, niente, io la seguo in pratica oramai da moltissimo tempo e spesso le persone chiamano e le danno l'aurea di imparzialità. In realtà secondo me in questo momento lei non è per niente imparziale.
Chi? Lei chi?
Lei continua a chiedere le dimissioni.
Ma io non chiedo nessuna dimissione di Fini, me ne frego totalmente se Fini si dimette o no, Gaddo, io lo dico molto chiaramente.
Però continua.
Ma io non chiedo nessuna dimissione, non faccio niente.
Che non ha diritto a rimanere in carica.
Ma io non ho detto questo, Gaddo. Ho detto, secondo me dovrebbe prendere atto che c'è una situazione politica completamente cambiata, che ha creato un gruppo politico autonomo alla Camera, cosa abbastanza inedita nello scenario parlamentare italiano. Dopodiché, secondo me, dovrebbe dimettersi, ma non ne faccio una questione fondamentale, non è il punto chiave della questione, Fini si dimette o non si dimette, non è, politicamente non è neppure troppo importante, insomma, sono altre cose importanti, quanto regge questa situazione, eccetera, eccetera, a prescindere dal fatto che Fini sia presidente della Camera o meno. Io non sto facendo nessuna campagna per le dimissioni di Fini, sia chiaro.
Come dice?
Non sto facendo nessuna campagna per le dimissioni di Fini.
Mi sembra invece di sì.
No, lei sbaglia, Gaddo. Ha interpretato male. Io ho semplicemente detto quello che penso. Fare una campagna per le dimissioni di Fini è un'altra cosa.
È un'altra cosa, ma poi alla fine dov'è il concetto di istituzionalità o di non istituzionalità e quindi di aggancio alla politica? Cioè,
ma che significa la carica?
In che modo si sostiene Fini o si dà o ci si mette contro
Vabbè,
Fini?
Riprendiamo dopo, resti lì, Gaddo, resti lì, riprendiamo dopo il traffico, non se ne vada.
L'era mai successo una catrua un sesso meis un cagato a Monte Carlo.
Filippo, quando mi innamoro di una canzone non c'è niente da fare, che ne dica Sgarbi, quando uno poi alla fine...
Sì, attento a non cantarla ad alta voce in giro, però.
Perché?
Per le parole.
Ah, dice a Milano non si può, eh?
Cioè... No, beh, insomma, così, insomma, informare il prossimo delle tue vicissitudini a Monte Carlo, nel caso in specie, non...
Non è
commendevole.
Merda intimida.
Merda nelle mutande, questo. In mezzo alle gambe. Ho riempito di M Monte Carlo. Sto cercando di tradurre, eh? Non è difficile in questo caso, però. Sur la promenade. Questo è facile. C'erano delle grandi. Ecco, Scarligaventuc a Monte Carlo, non ho capito che significa Scarligaventuc.
Pure in riva al mare,
Faccia, aiutami, Scarliga 22 a Monte Carlo, che significa?
Ma perché mi chiami per queste cose? Cioè, non...
Ma non ti chiamo per queste cose, sto scherzando, su.
Non lo so.
Tienimi, tienimi Bordone, non mi abbandonare così. È il 13 agosto, capito?
Ah, ecco.
È il 13 agosto. Però ero con un ascoltatore da Pisa, Gaddo, il quale sostiene che io sto facendo una campagna per le dimissioni di Fini, cosa che non è esatta, caro Gaddo. È caduto Gaddo, è caduto Facci. Gaddo, vabbè, riprendiamo tra un istante. Giorgio, provincia di Grosseto, sempre Toscana. Pure lui è caduto? No. Giorgio.
È cascato Gaddo lì la linea, ma io la penso come lui, cioè io sto mangiando, sento la sua trasmissione.
Sì, scusi per la canzone, ma...
No, non importa.
Beh, la canzone quando uno mangia, la canzone di Svampa quando uno mangia non è bellissima.
No, io sento tutta la trasmissione, poi non c'è solo la canzone, ma
no,
insomma
certo,
sembra che sentendola da fuori,
sì.
Lei che tante volte anche a tanti gossip non è andato dietro, anche nei mesi scorsi, invece ora gli va dietro a questo qui.
Guardi, allora che io sono andato dietro a tutti i gossip anche che riguardano Berlusconi,
ma
come no, Giorgio, lei ricorda male, lei ricorda molto male.
Ricorderò male. Che è il 13 agosto, mi dice lei, ma senta, sentita da fuori sembra proprio che senza nessuna idea cercate di dare addosso a Fini.
Ma chi sta dando addosso a Fini, Giorgio? Chi sta dando addosso a Fini? Perché le deve pensare che stiamo addosso? Ma chi sta dando addosso a Fini? Nessuno sta dando addosso a Fini.
Dà fastidio al gran capo.
Ma chi sarebbe? Se il capo di chi? Mi scusi, il capo di chi? Ma chi? Il gran capo di chi? Perché Berlusconi sarebbe il mio grande capo?
No, il suo grande capo.
E allora?
Ma è quello che manovra la bistecchiera, ecco.
E allora?
È quello che ora c'ha la cosa. Fini gli sta dando fastidio.
Ma questo può darsi che gli sta dando fastidio, anzi sicuramente gli sta dando fastidio. Allora?
Una valutazione sciocca,
ho capito. Giorgio, però di questa vicenda di Monte Carlo, della casa di Monte Carlo e non solo della vicenda di Monte Carlo, non è che si occupa solamente, certo, la campagna è iniziata dal Giornale, poi c'è Libero, poi c'è anche Panorama, se ne occupano tutti, per cui non è che sta diventando una questione che non è solamente dei giornali, diciamo, di area di centrodestra, è una vicenda di cui si occupano tutti i giornali, persino Repubblica ha chiesto chiarimenti a modo suo a Fini, per cui insomma di che sta parlando, Giorgio?
Sto parlando di quello che sto dicendo.
Ho capito, ma se non fosse, se fosse come dice lei, una questione semplicemente del grande capo che ordina di picchiare addosso a Fini, e questo può anche essere così, se poi le vicende non hanno fondamento, si sgonfiano in un giorno.
Senta, se una cosa viene ripetuta in continuazione, le cose hanno fondamento tutte, lei si può inventare quello che gli pare alla radio,
no,
e la può portare avanti per giorni.
Non è così, quando una cosa, Giorgio, quando una cosa non ha fondamento, si sgonfia in due
con
ore.
Con le chiacchiere si mandano avanti, no, i treni, se si vuole.
Io voglio capire da Facci se questa cosa qua è solamente una chiacchiera, questa vicenda di Fini, come dice l'ascoltatore, oppure in realtà dopo un po' di giorni anche altri giornali oltre a quelli vicini al centrodestra si sono accorti che un po' di ciccia c'era, naturalmente. Filippo,
ma sono a costo di suonare cinico, c'è questo scandalo perché non, i giornali non sanno che altro scrivere, questo è il caso dell'estate e questa è la cosa fondamentale.
Ma questo, su questo non sono d'accordo, devo dirti.
Secondo me sì, cioè, perché io su una cosa non cambierò mai idea, cioè questo caso comunque tutto sommato
riprendiamo il collegamento con Filippo. Dov'è Facci? Era a Milano, ha detto. Facciamoci dare un numero fisso, se la scarico il telefono. Gaddo, prego.
Pronto?
Eccoci qua.
Ecco, niente, io stavo ancora parlando dell'argomento,
sì,
della
io non sto facendo nessuna campagna per le dimissioni di Fini, Gaddo. Questo deve essere chiaro. Sostenere un'opinione
4 milioni di ascoltatori, lei in un modo o in un altro da comunque criminare, sostenendo una certa tesi rispetto ad un'altra.
No, mi scusi Gaddo, io la posso pensare in un modo, ma fare una campagna è un altro discorso.
Ho capito, ma lei
abbia pazienza.
4 milioni di ascoltatori, un esercito dalla sua parte, lei potrebbe marciare su Roma come fece Giulio Cesare.
Non dica stupidaggi, non è così, ma comunque in ogni caso, caro Gaddo, non è questione di marciare su Roma o su Milano o non so su quale altra città. grazie agli ascoltatori. Il punto è un altro: esprimere un'opinione non significa poi essere ingabbiati da qualche parte, oppure non significa fare una campagna. Non sto facendo alcuna campagna per le dimissioni di Gianfranco Fini, faccio un mio ragionamento personale. Dico, le condizioni politiche sono cambiate all'interno del Parlamento, Fini ha creato un gruppo politico indipendente e ormai è chiaro rispetto al gruppo di appartenenza, è praticamente fuori dalla maggioranza, al di là delle parole, delle chiacchiere, eccetera. Anche Fini dovrebbe rendersi conto che è una situazione, come Presidente della Camera, abbastanza insostenibile. Poi dico questo e dico nello stesso tempo che non è una questione fondamentale dimissione o non dimissione di Fini, non è una... Non è, mi sembra, un problema di vita o di morte, ecco, insomma, o no?
Il dittatore che di fatto in qualche modo appunto sosteneva, sosteneva le dimissioni di Fini. E lei ha detto che da giorni...
No, io gli ho detto che... sì, ho capito, da giorni sostengo la stessa idea che esprimeva prima l'ascoltatore, cioè che Fini non dovrebbe dimettersi per le questioni che riguardano Monte Carlo, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente per delle questioni politiche, punto. Cioè, non esprimevo un'opinione, ma non faccio la campagna, Gaddo, non sto facendo nessuna campagna per le dimissioni di Fini. Non è che dico di raccogliere le firme. Quella è una campagna, quella è una campagna.
Però le opinioni che dà Cruciani, lei... sono opinioni che arrivano
arriveranno agli ascoltatori, però le confronto con le sue che non sono le mie, le confronto con quelle di Facci che magari non sono le mie sulle dimissioni di Fini, le confronto con quelle di altre persone che intervengono in questa trasmissione, non è che ci sono solo le mie idee. Facci, dov'eri finito?
Continua a cadere la linea, tra l'altro ho rotto anche un vaso.
Sei a Milano e rompi vasi a Milano il 13 agosto e la linea a Milano si interrompe, ti rendi conto?
Sì, comunque cercavo di dire che non so se a metà strada, ma è chiaro che è fondata la questione di cui si parla, ma secondo me non è gravissima, nel senso, il caso dell'estate per in mancanza d'altro, è vero che è un caso politico, ma di politica si parla veramente pochissimo.
Questo è vero.
E dal punto di vista giornalistico, insomma, come posso dire, prendiamo atto che ormai, cioè, il fatto che un fatto sia fondato e la veridicità di una notizia, la fondatezza di un'inchiesta, sono cose che vengono rigorosamente dopo l'opportunità politica di pubblicarle.
Di divulgarle, pubblicarle, insistere su questa cosa.
Immaginarsi il mio giornale Libero o il giornale stesso di Feltri, voglio dire, se solo un anno fa avrebbero mai scritto un millesimo di quello che hanno scritto, invece i giornali Repubblica e il Corriere, che all'inizio difendevano Fini, paradossalmente parlavano all'inizio di campagna di fango, poi sono venuto fuori che tanto fango non era, anzi Nanni Svampa ha spiegato che la sostanza è un'altra, quindi insomma...
Anche loro adesso pongono delle
come
domande.
Dire, il problema è fondato, lo sviluppo è quanto di peggio, secondo me, il giornalismo e la politica italiana, che non c'è più, semplicemente
offrono,
dimostrare e offrire.
Allora, abbiamo altri due ascoltatori prima di chiudere, non so se riusciamo a farli. Antonio, provincia di Modena, velocemente, Antonio, molto velocemente, non c'è più. Bene, Claudio da Udine.
Buonasera, grazie per lo spazio.
Può brevemente chiudere lei, può chiudere in 30 secondi.
Anche meno. Secondo me i guai che sta attraversando Fini non sono altro che la vendetta della Dani, cioè la sua ex moglie.
Addirittura, lei è un dietrologo di professione. Ci mancava la di sotto, che fino adesso sta facendo un miracolo, perché in Italia parlano tutti, invece non parla. Oggi addirittura il giornale fa un articolo assurdo in cui riporta delle frasi che sarebbero state pronunciate da Daniela Di Sotto al Circolo Canottieri Lazio Aniene, non so dove, alle amiche. È un articolo incredibile, a pagina, non mi ricordo, 7-8 del giornale. Va bene, dobbiamo chiudere, 20 e 28, 800, no, è inutile che diamo il numero perché è per lunedì prossimo, dove siamo sempre qui, la Zanzara Estate, alle 18. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.